Buonasera a tutti presenti, oggi giovedì 19 maggio 2016 alle ore 21:19 dichiaro aperta la seduta ordinaria del Consiglio Comunale. Invito la segretaria dottoressa Donatella D'Amico a fare l'appello, grazie.
Manetti, Banci, Galardini, Signori, Santini, Salaris, Novelli, Cheli, Buscioni, Guercini, Chieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, Ciottoli, quindi un assente.
Grazie alla segretaria. Allora, essendo presenti numero 15 consiglieri più il sindaco, la seduta è valida. Risulta assente la consigliera Banci Silvia. Nomino come scrutatori consiglieri Manetti, Guercini e Galardini. Allora, si dà atto che in sala è presente la dottoressa Tiziana Bellini, responsabile del servizio finanziario del Comune d'Agliana. Vi comunico che il Collegio dei Revisori è stato nominato con delibera del Consiglio Comunale numero 73 del 30 luglio 2015 per il triennio dal 31/7/2015 al 30/7/2018. Ai sensi del decreto ministeriale numero 32/2012, prevede che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazioni da un elenco, suddiviso su base regionale, nel quale possono essere inseriti i revisori legali di cui al decreto legislativo numero 39 del 27/1/2010, nonché iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ricordo che rispetto alla precedente modalità, secondo cui erano gli stessi consigli comunali a individuare e nominare il revisore dei conti, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di un rafforzamento della trasparenza dell'attività amministrativa attraverso un'accresciuta autonomia del ruolo di vari esperti all'interno delle amministrazioni locali. È previsto, non so se arriverà più tardi, anche la presenza del responsabile del Presidente del Revisore dei Conti, dottor Narducci, salvo aveva dato la disponibilità, salvo impegni ovviamente all'ultimo minuto. Bene, cominciamo allora alla proposta numero 1 del Consiglio Comunale, è comunicazione del Presidente, parlo altri 5 minuti. Allora, si conclude oggi in Consiglio Comunale il percorso sul bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016. Brevemente ricordo alcuni passaggi. In data 18/4/2016 il gruppo consigliare 5 Stelle, nelle persone del consigliere Bartoli e la Franceschina, hanno presentato un esposto al prefetto di Pistoia per la mancata fornitura dei documenti relativi al bilancio consuntivo 2016 in tempi congrui, almeno 20 giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale, come previsto dal TUE, il testo unico enti locali. I firmatari dell'esposto hanno evidenziato la violazione dei termini di legge che prevede la data del 30 aprile, il termine entro cui doveva essere approvato il bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016. In data 6 maggio ho convocato per il 12 maggio la conferenza dei capogruppo. Erano presenti il sottoscritto, i consiglieri Manetti, Guercini, Bartoli e Ciottoli, per discutere e decidere l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, da me convocato in data 13 maggio per il 19 maggio. Tutti insieme, il sottoscritto, i consiglieri Manetti, Guercini, Bartoli e Ciottoli, si condivideva la necessità di prorogare i termini previsti dal regolamento di contabilità del Comune di Agliana per la presentazione di eventuali emendamenti, fino a martedì 17 maggio 2016 compreso. Considerata la data del 17 maggio un tempo congruo per i consiglieri per poter svolgere efficacemente il loro mandato per la presentazione di eventuali emendamenti. Mi preme ricordare che con questa proroga dei termini abbiamo derogato all'articolo 14 del regolamento di contabilità del Comune di Agliana, il quale al comma 2 recita: gli eventuali emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo devono essere presentati da parte dei membri dell'organo consigliare almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'approvazione di bilancio. In data 9 maggio la Presidente Santini Rachele ha convocato per venerdì 13 maggio 2016 la Commissione Consiliare numero 1 per discutere il bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016. All'incontro era presente la dottoressa Tiziana Bellini, l'assessore Noligni, i consiglieri Nerozzi, Manetti, Guercini, Fieri, Bartole, Franceschina, Volterdani, Banci, Buscioni e Novelli. Questo per ricostruire un po' i passaggi ultimi, no, che ci hanno portato in data odierna alla convocazione di questo Consiglio Comunale. Passiamo alla proposta numero 2, Consiglio Comunale. Verbale delle sedute precedenti del 26/4/2016 e 2/5/2016, esame e approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano ad approvare, a votare l'approvazione. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi tutti all'unanimità favorevoli, eccetto la Silvia Novelli che era assente alla seduta citata. Grazie. Passiamo alla proposta numero 3, bilancio e finanze. Bilancio per l'esercizio 2015, rendiconto della gestione, approvazione. Invito l'assessore Noligni a illustrare la proposta, grazie.
Sì. Buonasera a tutti. Come è noto, il rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e di controllo. Con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi. Con il consuntivo e con i documenti di cui si compone si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti, permettendo in tal modo la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti. Il bilancio 2015 presenta dei risultati pienamente positivi e conferma l'attenzione dell'amministrazione al mantenimento costante degli equilibri finanziari, sia per quanto riguarda la gestione della competenza che relativamente alla gestione dei residui. E inoltre si evidenzia che sono stati rispettati tutti i vincoli derivati dal patto di stabilità interno. Col consuntivo si determina quello che è l'avanzo di amministrazione, che nel nostro caso equivale a 6.419.026,84 euro. Si precisa però che l'avanzo realmente disponibile ammonta a 199.788,98 euro, poiché dalla somma di 4.849.754,22 euro va sottratto l'importo di 4.649.965,24 relativi al fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2016. L'equilibrio economico per l'anno 2015 è stato assicurato attraverso l'applicazione di una quota di 447.000 euro di oneri di urbanizzazione, corrispondenti al 62,59% dell'intera entrata relativa alla risorsa. Dati molto interessanti che si evincono dal consuntivo riguardano l'analisi delle entrate e l'analisi delle spese. Per quanto riguarda la prima, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento rappresenta sempre il primo step delle attività di programmazione dell'ente, perché è da qui che poi vengono preventivate le successive previsioni di spesa. Mi preme sottolineare che nel triennio 2013-2015 sono diminuiti i trasferimenti statali, passando da circa 1.500.000 del 2013 a 641.000 euro del 2015. La progressiva riduzione di queste ultime entrate non ha permesso quindi alla Giunta di poter incidere più di tanto sulle entrate tributarie a ribasso. Gli oneri di urbanizzazione nel triennio 2013-2015 sono anch'essi diminuiti, passando a 946.000 euro del 2013 a 714.000 euro del 2015, il che segna un trend negativo degli ultimi anni che rispecchia la situazione attuale del territorio. Per quel che riguarda invece le spese, mi preme sottolineare che le spese correnti rappresentano la spesa maggiore per l'ente, con il 76,25% del totale. Tra quelle più grandi si ricorda il territorio e l'ambiente, il settore del sociale e dell'istruzione pubblica. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, sono state quasi interamente finanziate con entrate proprie. Vanno ricordati però i contributi avuti dalla Regione a seguito dei danni derivati dalla tempesta di vento del 5 marzo 2015. Nel corso del 2015 sono anche stati estinti anticipatamente due mutui per un totale di 715.000 euro. Questa operazione comporterà un risparmio totale da qui alla scadenza dei mutui di 240.000 euro.
Ringrazio. Ringrazio l'assessore Lolini e invito i consiglieri a iniziare o aperta la discussione. Grazie. Consigliere Guercini, prego.
Buonasera a tutti. E, per quanto riguarda il bilancio consuntivo, per la parte tecnica siamo contenti del buon lavoro che è stato svolto dall'ufficio tecnico, soprattutto nel bilancio previsionale, perché è riuscito un po' a capire quali fossero le entrate in base alle imposte e alle tasse che dobbiamo emettere ogni anno, e quindi meno male non ci sono grossi discostamenti, per cui il bilancio è un bilancio che rispetta, come diceva l'assessore Noligni, gli equilibri finanziari e soprattutto i vincoli del patto di stabilità. Quindi sulla parte tecnica non abbiamo niente da dire, e anzi possiamo fare solo i complimenti all'ufficio tecnico di aver svolto un buon lavoro. Ovviamente questo è il bilancio consuntivo, quindi è la chiusura del bilancio provvisionale che si discusse l'anno scorso. L'anno scorso il nostro gruppo diede un voto negativo per molti motivi, tra cui c'era la questione di voler estinguere anticipatamente due mutui di un importo elevato con dei tassi di interesse bassissimi e di non decidere di finanziare immediatamente la situazione della biblioteca. Poi ne parlerò dopo, quest'anno sono stati trovati dei soldi, però se già fosse stata finanziata l'anno scorso e quindi si fosse individuata una strada alternativa a quella di andare nella stretta della Conti, che poteva essere al massimo provvisoria per un anno, si poteva già lavorare per avere la biblioteca nel nostro territorio. Ovviamente poi l'anno scorso c'è stata anche la questione che ha visto il nostro gruppo contrario per quanto riguarda l'esternalizzazione dei servizi, il servizio del trasporto pubblico e della mensa scolastica. Secondo noi questi non sono stati fatti, soprattutto l'esternalizzazione della mensa, per dei veri e propri problemi all'interno dell'amministrazione di gestione, perché la struttura era presente, il personale c'era, ma quasi un modo in qualche maniera di delegare all'esterno questo compito, levandosi un po' di lavoro improprio, quindi non erogare un servizio e levarsi un po' di responsabilità. Inoltre avevamo visto il fatto del non rispetto del protocollo d'intesa per quanto riguarda l'unione dei servizi. Noi siamo sempre stati favorevoli nell'unire i servizi col comune di Montale e Quarrata per avere una maggiore efficienza e anche un risparmio dei costi relativi agli uffici. Questa strada, nonostante fosse fatto quel protocollo, che bene o male, anche se non si condivideva per la mancanza di coinvolgimento da parte dell'amministrazione, di tutte le opposizioni, del comune di Quarrata in totalità, ma bene o male dei consigli comunali, bene o male si è deciso di esternalizzare gli unici due uffici che bene o male si è deciso di associare, li abbiamo fatti con la provincia di Pistoia, e tuttora non mi risulta che ci siano la fila da parte dei comuni pistoiesi nell'aderire in queste due convenzioni fatte con la provincia di Pistoia per l'ufficio risorse umane e per la stazione unica appaltante. Forse era meglio prevedere un'unione un po' più a lungo termine, di ampio respiro, col comune di Quarrata e Montale, perché effettivamente non sapremo tutti noi che fine faranno le province, e quindi riuscire a fare un servizio associato con un ente che non sapremo che fine farà ci sembrava un po' di perdere tempo e di fare un lavoro per niente. Era meglio lavorare in un'ottica futura, che veramente i tre comuni potessero in qualche maniera avere l'associazione dei servizi. Chiudo con l'ultima battuta. C'era stata un po' di discussione anche sul finanziamento da parte del progetto del carpooling, i famosi 3.000 euro spesi per la piattaforma e tutto. Avevamo dei dubbi sul funzionamento di questo servizio, per ora non abbiamo visto ancora niente, e quindi forse i nostri dubbi purtroppo sono stati un po' veritieri, nel senso che ritenevamo che fosse un servizio alla collettività un po' inutile, e tuttora questo non sta, non è in atto, in attuazione, il nostro comune. Speriamo di sbagliarci, perché non ci piace che bene o male i soldi vengano buttati via per non dare servizi. Il tempo vedremo a chi darà ragione, per ora a quanto ci risulta il servizio non è ancora partito, quindi i nostri dubbi, meno male, erano fondati. Quindi io concludo dicendo che siamo contenti della sostenibilità del bilancio, quindi a livello tecnico, ma non possiamo condividere tutte le parti politiche di scelta di investimento da parte dell'amministrazione per i seguenti motivi, e già che li avevo espressi nel consiglio comunale in cui si è discusso del bilancio previsionale dello scorso anno. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini. Altri interventi? Non ne ho per ora. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, buonasera a tutti. Il nostro gruppo si era già espresso con il bilancio previsionale 2015 contrario, quindi non possiamo che sostenere ancora questo pensiero già dall'inizio. La Giunta e questa amministrazione ha ritenuto opportuno esternalizzare i servizi, cosa non condivisa da noi, così come per la mensa, per i pulmini, per le attività riguardanti gli appalti, per la gestione del personale. Noi riteniamo che le competenze nel Comune di Agliana, il personale sia altamente qualificato e non vediamo i motivi per cui esternalizzare. Nell'ottica del risparmio, ma questo lo vedremo nel tempo, se effettivamente ci sarà un risparmio e soprattutto se ci sarà uno standard qualitativamente elevato, soprattutto per la gestione della mensa, cosa che per la mensa ultimamente non mi arrivano voci confortanti. Speriamo che questo trend cambi, perché le voci non sono delle migliori. Ritengo che esternalizzando i servizi il Comune possa perdere il controllo di questi servizi, non abbia più la capacità oggettiva per tenere lo standard elevato. Nel corso del 2015 il nostro gruppo ha presentato svariate mozioni, fra cui quella dello streaming. Questo perché riteniamo opportuno coinvolgere quanta più cittadinanza possibile dentro le istituzioni. Lo streaming è uno strumento che può portare le persone dall'esterno, da casa comodamente, a vedere quello che noi facciamo qua dentro, farli appassionare alla vita pubblica e coinvolgerli nell'attività pubblica. Ci avete negato questo piccolo gesto di coinvolgimento, motivandolo con un conto economico da verificare. Ora, con 190.000 euro di avanzo, magari era opportuno inserire già direttamente, perché tanto sapete benissimo che la spesa per lo streaming è limitatissima e insomma un migliaio di euro in più non guastavano, un migliaio di euro in più di spesa per attivare questo servizio. Che altro? Siamo contenti che il bilancio sia tecnicamente concluso senza nessun debito e che gli uffici abbiano lavorato al meglio. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciottoli, prego.
Buonasera a tutti. Allora, io, a differenza dei miei colleghi, sarà perché sono in bastione contrario, devo dire che non sono contento da parte degli uffici, perché purtroppo c'è stato un tira e molla di questi documenti e tutte le volte è così. Lei, Presidente, avanti ha fatto una scaletta alquanto piuttosto precisa, però diciamo che ha fatto una scaletta un po' come gliene è parso a lei, perché se non ricordo bene, quando ci siamo visti nel mese di aprile, avevamo deciso di venire in Consiglio Comunale per approvare il bilancio dell'esercizio del rendiconto e il bilancio di previsione 2015-2018, ci si era data una data del 26. Poi naturalmente i consiglieri di 5 Stelle hanno presentato un'esposta al prefetto, perché i documenti ci vogliono almeno 20 giorni avanti del Consiglio Comunale, e quindi è stato rimandato. Perché la scaletta? Io mi rimetto a voi tutti, sia la parte politica e c'è anche la parte tecnica. È impensabile, è immaginabile che il 26 si doveva fare il Consiglio Comunale. I documenti li abbiamo il 23 d'aprile, si rimanda di 20 giorni e c'è un susseguirsi di arrivare documenti, l'8, 10, 12, 13, fino ad arrivare il 18 di maggio. E mi rivolgo a lei, allora è farla finita di fare come fa. Io lei, io l'ho messo...
Ciottoli.
No, io... Come Ciottoli? Allora, lei fa il Presidente. Quindi io motivo tutto le cose che ho da dire, politicamente, non ce l'ho con la persona. Io ho delle motivazioni politiche. Sto dicendo che è un anno che ho richiesto determinati documenti all'ufficio che è la responsabile, la signora qui presente, la dottoressa Bellini. Mi è toccato a metterla in mora e mi risponde appellandosi a una sentenza in quale mi dice non te li posso dare perché se te li do a te i documenti non posso lavorare. Però quella sentenza non l'ha letta bene, perché si riferisce esclusivamente alle tempistiche di un consigliere comunale. È passato un anno, ancora non ho avuto nulla. Quindi cosa voglio dire? Io mi sono fatto un po' una scaletta io. Dal 23 d'aprile ci sono due relazioni dei revisori dei conti. L'11 di maggio lei ringrazia il collegio per l'ottimo lavoro. Ce n'è due. Perché vi siete domandati perché? Ve li siete domandati perché? Beh, perché ne state fatti due? Il 12 maggio viene una relazione nuova. Il 12 maggio si è fatto valere la conferenza della Capigruppo. Il 13 un nuovo bilancio. Il 13 di maggio una commissione. E via e via. Io mi sono letto, ho letto, i primi documenti mi sono arrivati. Però i secondi, puta caso, non sono uguali, dando una scusa di una data differente. Io siccome ho poco, tra l'altro, tempo, come gli avevo già detto in conferenza di Apigruppo, gli avevo chiesto un prolungamento proprio per capire e leggere tutti i documenti, non ho avuto tempo, gli sovrappongo i documenti. È vero che la pagina 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 50, 51, 54, 55, 56, 57, non sono uguali, non sono conformi. E dico io, ma allora come mai? Se i documenti devono arrivare 20 giorni prima, ma perché me li invia
il 10 sono un modo e nel 18 sono un altro. Ma domande dico, ma se si doveva fare il consiglio comunale il 26, gli ultimi documenti l'ho avuto il 18 io. Ma cosa si va a leggere? Che dichiarazione si deve fare? Che valutazione uno deve fare? I revisori di conti, c'è due relazioni. La prima relazione inviata il 10, il quale fa riferimento 2012 fino al 2017, c'è delle date. Poi il secondo che mandano il 13 si riferisce il 15, 2015-2018. E sembra che proprio che non l'abbia letta, ho la stessa relazione finale, la stessa relazione. C'è delle date così, dico io, ma è ok il sistema di potere, cioè di dover gestire e venire il Consiglio Comunale portando a bilancio e in approvazione di tutto questo? Ora, mi rimetto anche a lei, Presidente, siccome lei dovrebbe fare anche la funzione insieme al segretario comunale, perché non si può fare finta ci sono e non ci sono e quando si c'ero e dormo, perché anche lei in un modo o in un altro la gestione dei propri funzionari e bisogna che gli dia ogni tanto un qualche scorsatina, perché se andare così non è possibile andare avanti a questa maniera. Nel regolamento, leggendo e ora si c'è talmente tanti di questi fogli che ci sta anche non li risolvi, comunque nel regolamento amministrativo comunale c'è scritto che ogni 4 mesi deve essere fatta una relazione. Domanda di dire a lei, io c'è queste relazioni ogni 4 mesi che l'ufficio deve rendicontare sia anche ai revisori di conto? No, l'avete mai visto? Io da quando ci sono non l'ho mai visto. Esistano? Sono stati fatti? C'è tante di quelle cose che anche volendo, voi mi conoscete bene, io quando voi avete presentato qualche cosa che era da approvarlo, non sono stato uno che non mi sono mai tirato indietro a nulla, perché se si va nella direzione comune dei beni comune io sono il primo. Però come si fa a andare a approvare e andare a mettere in votazione una cosa di simile, visto? Cioè è impensabile.
Posso un attimo, perché è doveroso. Ora il consigliere Ciottoli ha fatto varie osservazioni, alcune non le ho nemmeno comprese, perché ora quando hai in casa una serie di numeri di pagine non so a cosa si riferiva sinceramente. Comunque per ordine mi sono annotata alcune cose. Ciotto diceva che in una conferenza di capogruppo avevamo, io dico, prospettato la possibilità di un consiglio comunale del 26 aprile, che poi oggettivamente per la impegno da parte del servizio finanziario di Comune Dagliana e per altre cose abbiamo deciso che il 26 aprile si è fatto un consiglio comunale riguardante le mozioni che erano ancora presenti e le interrogazioni all'ordine del giorno, e ci siamo a seguito, sì, è vero, come ho ricostruito anch'io, dell'esposto del gruppo consigliare 5 Stelle, abbiamo deciso di programmare il consiglio comunale nel mese di maggio. Il ringraziamento a cui si riferiva il consigliere Ciottoli, che io ho fatto pubblicamente mandando a tutti i consiglieri comunali, come sono solito fare nella massima trasparenza, perché mi sembrava doveroso e ho motivato anche perché, se avete letto, ora forse posso rifare ma non importa, e ho motivato dicendo che io, non entrando nel merito ovviamente della valutazione dei revisori dei conti, ma sulla composizione, sulla puntualità di questa relazione sul bilancio previsionale, perché io ho spesso ho visto che ci sono anche delle relazioni in cui le conclusioni si mette sì parere favorevole, invece nelle conclusioni di questa relazione si mettevano in evidenza alcuni aspetti, si davano dei suggerimenti all'amministrazione, mi ricordo il monitoraggio anche di determinati conti economici eccetera, quindi ho apprezzato personalmente e ho ritenuto opportuno comunicarlo anche a tutti i consiglieri. Veniamo a un altro punto, la scadenza che il consigliere Ciottoli ha chiesto nella conferenza dei capigruppo del 12 di maggio, è vero, esiste a verbale, il consigliere Ciottoli è l'unico dei componenti di quella conferenza che erano il sottoscritto, consigliere Manetti, consigliere Guercini, consigliere Bartoli e consigliere Ciottoli, assente era il consigliere Volterrani. È l'unico che ha chiesto un prolungamento della data del consiglio comunale, ha chiesto una settimana in più. Tutti abbiamo ritenuto opportuno continuare nel percorso che si era stabilito di convocare il consiglio comunale per il 19 per oggi, facendo quella puntualizzazione che ho letto in apertura, dando tempo ai consiglieri di ulteriori giorni per poter presentare eventuali emendamenti, in deroga al bilancio di contabilità del Comune di Agliana che all'articolo 14 prevede che gli emendamenti siano presentati 5 giorni prima della data del Consiglio Comunale. E questa è stata una decisione, su una mia proposta che è stata condivisa, di ritardare la presentazione fino a martedì 17 compreso, perché la commissione consigliare era stata convocata per il venerdì per dare alcuni giorni in più per poter formulare eventualmente questi emendamenti. E questo mi sembra un aspetto positivo perché il testo unico prevede proprio, questo è un punto, ripeto, fondamentale, quello di dare il tempo necessario ai consiglieri per poter presentare eventuali emendamenti. E questo mi sembra è un risultato che si è ottenuto con questa proroga. Ora, delle relazioni di cui il consigliere Ciottoli ha fatto degli esempi dicendo che non tornavano, ci sono delle, può darsi ci siano anche delle refusi dei dati all'interno delle relazioni che poi sono state mantenute, cioè questo in un volume di allegati che avete visto, cioè super cospicuo, direi che è normale. Anzi, pubblicamente dico che avevo notato anch'io nella relazione in cui mi congratulavo con il Collegio delle Revisioni dei Conti, in quella relazione c'erano due refusi, cioè uno che era, mi ricordo, al termine della relazione si diceva che era un bilancio previsionale del 2015, che poi appunto in una successiva relazione è stato messo 2016. Era un errore, si capisce, no? Che bilancio previsionale del 2016. Poi un altro era sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, che lì si citava una delibera del 2012, invece è stato fatto, come ho detto prima, in data di 31 luglio 2015. Questi erano due aspetti che avevo visto anch'io, ma che non ho, cioè, ho solo telefonato al dottor Narducci, che vedo è presente in sala insieme alla collega, penso, Maria Maddalena Scelsi, sì, ho indovinato, che è l'altra componente membro del Consiglio, perché l'altro poi è il dottor Ninci Fabio, che non poteva essere lei, quindi per esclusione. Ecco, io mi sembra, ecco, in parte di avere un po' alle osservazioni del consigliere Ciottoli risposto, nel senso che poi quando lui fa riferimento ora a queste relazioni che i funzionari, certamente io ora non l'ho presente lo statuto completamente, ammetto, probabilmente sicuramente ci saranno questi articoli che ha citato di queste relazioni che i funzionari devono fare, sinceramente non lo so se sono state fatte o no, comunque una cosa è certa, che i procedimenti vengono seguiti all'interno della struttura, di cui la dottoressa Donatella D'Amico è molto diligente in questo, a osservare le norme, a farle rispettare. Io per quel tempo che sto in comune a contatto con gli uffici di questo ne sono testimone e non potrei dire altrimenti. Io ora, scusate un po' e ora però Ciottoli bisognerebbe che, prego, ma
sinteticamente, perché nell'esporre probabilmente il mio passato. Quando io ho in riferimento alle pagine si parla del bilancio di previsione, che è pervenuto il 26 aprile, mentre quando quello del 13 di maggio c'era incongruenza di queste pagine che ho citato. Per quanto riguarda invece, rispondendo sempre a lei, Presidente, è il regolamento di contabilità, quindi articolo 30, comma 116, per quanto riguarda invece il segretario comunale, di quello che poco fa ho riferito, è l'articolo 89,2. Come dei revisori dei conti è l'articolo 113,2. La ringrazio.
E lei, consigliere Ciottoli, continuiamo la discussione. Santini, prego. Volterrani, facevo anche per un po' bilanciare, se potrebbe. Va bene, Volterrani, prego.
No, anche perché ringrazio la consigliera Santini, perché così magari il mio intervento riagganciava magari in un tono più pacato quello che aveva già intrapreso il mio collega, in questo caso veramente di destra, perché una cosa che dobbiamo sempre considerare è che facciamo questa nostra attività politica ritagliandola dal tempo, e quindi il tempo credo che sia prezioso per tutti, perché anche se ci sono consiglieri giovani, ma lavorano tutti quanti come me e come tutti gli altri. Quindi riuscire ad avere del materiale in un tempo congruo e non essere, non arrivare tutto a valanga, a volte non avendo poi una preparazione così specifica come tanti altri che magari tutti i giorni fanno questa attività, a volte riuscire a recuperare, rimettere insieme e riavvolgere il filo della matassa, credo che diventa difficile. Quando sulla mia posta personale ho 25 mail con 13 allegati per uno, riuscire a capire quello che devo stampare, quello che mi devo portare, quello che mi serve, quello che è stato cambiato, in effetti diventa difficile, diventa un altro lavoro. E questo diventa difficile veramente non avendo tutto il tempo possibile e immaginabile, oltretutto anche in considerazione del fatto che la maggioranza ha 10 consiglieri e quindi molto spesso possono anche suddividersi il lavoro, magari confrontarsi, che è sicuramente utile per tutti. Magari invece i gruppi dell'opposizione al massimo sono due e come me sfigatissimo da solo, e insieme al mio collega Ciottoli anche lui è solo. Quindi questo, sicuramente su questo chiedo l'impegno del signor Sindaco per il prossimo anno di tentare di in qualche modo dettare un po' la scaletta delle operazioni e di seguire direttamente, nulla togliendo al nostro servizio che svolge la funzione del bilancio, perché a Dio non ci voglio nemmeno entrare in un cinepraio del genere, però magari tenere in considerazione il fatto che anche a noi serve avere una documentazione il più fruibile possibile e in tempi congrui. Finisco l'intervento con una domanda. Mi ero informato un paio di giorni fa in comune se la giunta avesse richiesto al prefetto la possibilità di spostare al tempo massimo, che era il 30 aprile, rispetto all'articolo 141 del TUEL, sulla data massima per la votazione del bilancio, e mi chiedo se a tutt'oggi è arrivata la risposta del prefetto che ci consentiva di slittare di 18 giorni oltre la data che è messa come limite massimo alla presentazione del bilancio. Grazie Presidente.
Scusi, ora l'ultima sua osservazione era riferita alla possibilità di fare il Consiglio Comunale il 30 aprile, ma quello abbiamo deciso in conferenza capogruppo che si sarebbe slittati al mese di maggio. C'era anche lei in quella conferenza capogruppo.
Però la mia domanda era, sì, giustamente l'abbiamo slittato perché non c'era possibilità di farlo, perché i documenti non erano arrivati nel tempo corretto per poterci consentire almeno di leggerlo. Però siccome lo slittiamo di 18 giorni, per regolamento c'è scritto che dobbiamo fare una richiesta scritta e formale al prefetto ed avere di riscontro da parte sua l'autorizzazione a spostarlo. Non vorrei essere sbagliato, se ho sbagliato ditemelo, grazie.
Mi informa la dottoressa D'Amico che questa richiesta è stata fatta.
Consiglio Comunale entro il 20 di maggio, come tempo ultimo. E il prefetto, quando non risponde, vuol dire che accoglie, non fa osservazioni.
Allora, consigliera Santini, prego.
Sì, buonasera a tutti. No, mi vorrei un attimo riallacciare a quello che diceva il consigliere Volterrani e soprattutto all'aspetto della difficoltà di riavvolgere la matassa quando ci sono così tanti documenti e quando ci sono anche così tanti non addetti ai lavori, cioè tanti documenti, tanti non addetti ai lavori, e mi rendo conto delle difficoltà che ci sono per tutti. Però nell'ambito di questo discorso vorrei partire dalla fine, cioè vorrei partire dalla commissione che abbiamo fatto venerdì scorso, una commissione nella quale sono abbiamo tutti noi partecipato, abbiamo fatto le nostre domande, siamo arrivati avendo studiato i documenti, ripeto, da non addetti ai lavori, e abbiamo fatto una commissione nella quale ci sono stati diversi chiarimenti da parte della dottoressa Bellini, diverse domande da parte nostra, e addirittura sono emerse delle domande ancora più tecniche per la quale la dottoressa doveva riguardare tutti gli atti per poter rispondere. Anche delle domande per le quali non eravamo in grado di rispondere, perché chiaramente ognuno ha le sue competenze, e quindi è stato chiesto all'assessore Italo Fontana ulteriori chiarimenti, questi riguardanti però il bilancio previsionale, risposte che sono prontamente arrivate il lunedì successivo nella mail, vi chiedo conferma, ma penso di sì perché insomma sono arrivate a tutti, nelle quali appunto sono arrivate le risposte che avevamo chiesto in commissione. Quindi mi sembra che si sia arrivati questa sera ad approvare sia il bilancio consuntivo che il bilancio previsionale 2016, avendo fatto una commissione da un punto di vista contenutistico ottima, e parlo veramente da non addetti ai lavori, cioè ho veramente capito quali sono i punti del consuntivo, quali sono i punti del bilancio preventivo importanti, e mi sembra che tutti, poi correggetemi se sbaglio perché è possibilissimo, si sia arrivati in fondo alla commissione molto soddisfatti di aver compreso tutti i punti per i quali non li avevamo compresi prima e per i quali la dottoressa Bellini ci è stata d'aiuto, perché chiaramente questo è il suo lavoro. Poi per quanto riguarda l'invio di diverse mail, mi rendo conto che è un problema, però mi rendo anche conto che è un problema anche per l'ufficio, nel senso che il bilancio non è un atto che in un giorno si fa come la delibera relativa ad un altro atto amministrativo, cioè il bilancio nasce, viene, si sviluppa, ci sono dei cambiamenti, soprattutto il bilancio previsionale, e quindi il problema secondo me nasce un pochino anche da questo, nonostante questo aspetto. Come gruppo, per quanto riguarda il bilancio consuntivo, avevamo mostrato già la nostra soddisfazione un anno fa quando era stato approvato il bilancio previsionale appunto del 2015, e oggi non possiamo che prendere atto del fatto che siano stati rispettati tutti gli impegni finanziari, sia per quanto riguarda la gestione che ha riguardato la competenza che quella dei residui, e sono stati anche rispettati tutti i vincoli che derivano dal patto di stabilità interno, quindi esprimiamo da questo punto di vista la nostra soddisfazione. Ah, e poi volevo dire un'altra cosa al consigliere Ciottoli, che prima ci ha citato in causa e poi essendo la presidente della commissione bilancio, secondo me ha perso un'occasione per capirsi un pochino di più non venendo in commissione venerdì, forse qualche dubbio gli veniva chiarito. No, appunto. Oltretutto, in commissione.
Ciottoli, una per volta.
Mi fa finire. No, qui non si tratta di prendere in giro, qui si tratta di. No. No, allora, Ciottoli, qui non si tratta di prendere in giro, si tratta di, ci vengono inviati alcuni documenti e viene fatta una commissione nella quale c'è la responsabile del servizio finanziario che li spiega e risponde alle nostre domande, quindi forse è utile che la prossima volta venga in commissione se poi ha tutti questi problemi, tutto qua.
Ciottoli, se continua sono costretto a fare le spalle dall'aula, eh? Ciottoli, silenzio! Ciottoli, si calmi, se no bisogna che esca dall'aula 5 minuti e poi ritorna. Grazie. Si calmi e poi rientra. Per lei e per noi. Grazie. Consigliere Volterrani, prego, il microfono.
No, volevo rispondere velocemente alla consigliera Santini. Sono d'accordo, la commissione è stata utilissima. Abbiamo avuto tutte le risposte. La mia segnalazione, che non è né una critica, comprendendo la difficoltà, perché poi alla fine in attività professionale ho fatto bilanci e quindi so quanto è lungo e quanto è difficoltoso e quanto impegno ci vuole. Dico soltanto semplicemente, qualora sia possibile, come impegno del sindaco, tentare per il prossimo anno, perché dobbiamo sempre provare a migliorare le nostre attività, sia all'opposizione che alla maggioranza, magari scadenzarlo un pochino e riuscire a trovare un metodo che sia il più facilitativo per tutti, per riuscire a leggere i documenti bene prima di arrivare in commissione e arrivare in commissione, magari farne anche due se sia il caso, il più preparati possibile. Questo era, poi magari ci sta agitazione e uno si esprime male, però poi il problema è soltanto questo, che in effetti diventa pesante riuscire a capire quelle che sono le versioni. Grazie della replica, Presidente.
Consigliere Volterrani, si apprezza tutti i suoi suggerimenti, ma i servizi finanziari, come tutti gli altri servizi del Comune, si impegnano, si può migliorare, si migliorerà, si cercherà con tutti o il contributo di tutti di andare avanti. Consigliera Gallardini, prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, volevo rispondo brevemente agli ultimi due interventi un po' più accesi. Dando la mia personale opinione, allora, i consiglieri Guercini e Bartoli hanno comunque espresso un parere politico in merito a quello che è il bilancio e quella che è la loro opinione, per quanto per me o per il mio gruppo non condivisibili o in parte non condivisibili, lo hanno comunque espresso, quindi immagino che sia questo un po' l'obiettivo, purché andarsi a leggere virgola per virgola quello che è l'obiettivo di una discussione e poi arrivare ad un punto in cui ci si fa un'opinione di quello che è stato fatto e quindi poterne discutere insieme. Quindi prendiamo atto dei ritardi, io mi accodo a quello che ha detto la mia collega Santini, sicuramente la stesura del bilancio non è una cosa semplice e gli uffici non hanno sempre la capacità e le forze e nemmeno il tempo, pur lavorando veramente duramente a quella che è la stesura del bilancio, soprattutto a fronte delle scadenze, a inviare tutti i documenti in una sola volta, magari 20 giorni o 10 giorni prima. Ripeto inoltre che ci sono le commissioni appositamente dedicate in cui si discute e ci sono sempre tecnici a disposizione e quindi poi è sempre meno accettabile sentirsi comunque attaccare in malo modo in questo modo. Rispondo poi al consigliere Guercini e al consigliere Bartoli. Allora, per quanto riguarda la critica, diciamo fra virgolette, sull'esternalizzazione della mensa, che appunto di cui parlava prima il consigliere Guercini, ha detto è stato un modo per scrollarsi di dosso il problema. Più che un modo per scrollarsi di dosso il problema, è stata una decisione che è arrivata dopo comunque un lungo periodo di studio e di trattative anche con i sindacati, per non svantaggiare e anche per comunque tutelare le figure professionali che sono coinvolte attualmente all'interno della mensa. Infatti alcuni resteranno comunque interni, altri no, verranno riqualificati, e questo provvedimento è stato preso soprattutto perché appunto permetterà di reindirizzare alcune professionalità che ora sono impegnate lì per altri compiti affini, questo perché dobbiamo garantire comunque il livello molto alto dei servizi, dobbiamo garantire l'efficienza e mi dispiace dirlo, consigliere Bartoli, però proprio come diceva lei non ci sono buone voci in merito a quella che è lo svolgimento dei lavori della mensa, perché ancora non è partita l'esternalizzazione, partirà da settembre, quindi forse proprio a fronte di questi problemi che ci sono e che ci sono non da poco tempo, si è presa questa decisione. E soprattutto vi ricordo che appunto avevamo già detto, non mi ricordo se forse in una commissione o in un consiglio comunale, che il servizio esternalizzato sarebbe partito da settembre. Poi, per quanto riguarda sempre l'esternalizzazione del trasporto scolastico, anche qui vorrei ribadire che, per esempio, oltre alla maggiore efficienza, questa mossa ha permesso di recuperare circa 30.000 euro dalla vendita di due pulmini che erano vecchi, e quindi possiamo permettere comunque un servizio di maggiore qualità. E poi è stato fatto anche un appunto sul carpooling scolastico. Allora, vi aggiorno, visto che me ne sto occupando anche personalmente, che il 12 maggio scorso c'è stato il primo incontro con i genitori al comitato dei genitori alle scuole Zanerodari, e quindi appunto è iniziato un percorso che ci porterà fino a settembre per trovare quelli che sono, diciamo, tra virgolette, i campioni per poter iniziare il servizio. E anche qui ribadisco che il termine di inizio era stato dato per settembre, prendendoci tutta l'estate per pubblicizzare questa nuova attività. Poi appunto il consigliere Bartoli, sempre in merito alla mensa e al provvedimento di esternalizzazione, ha detto prima il personale è qualificato. Certo, è vero che è qualificato, ma non è che si esternalizza un servizio perché il personale è scadente, si esternalizza perché ci sono problematiche riguardo a quel servizio che non permettono di renderlo efficiente nella maniera giusta. Quindi non è un discorso che riguarda le professionalità, è un discorso proprio di efficienza del servizio. Poi, per quanto riguarda la biblioteca, di cui parlava prima il consigliere Guercini, lui diceva forse poteva essere trovata una soluzione migliore prima. Io credo invece che spesso quando si prendono decisioni troppo affrettate si sbaglia. Molto probabilmente avendo utilizzato la saletta Conti o comunque le altre soluzioni, come appunto suggeriva il consigliere Guercini, si sarebbe ricaduti nello stesso errore, tra virgolette, che è stato fatto in passato, cioè quello di dare una sede provvisoria alla biblioteca, non definitiva, e non poter invece avere la certezza di investire più denaro in una struttura nuova e magari duratura nel tempo. Quindi sicuramente questa è stata anche questa una mossa che è stata pensata in maniera sicuramente razionale, non per arraffare una soluzione, diciamo così, all'improvviso.
Ringrazio la consigliera Galardini per l'intervento, non ho altri interventi. Scusa, consigliera Solaris, prego.
Sì, buonasera a tutti, anch'io solo per molte cose che adesso dirò, insomma, sono già state riprese anche dalla consigliera Rachele e dalla consigliera Galardini, però mi preme un po' rifare il punto per come la vedo io, ecco, sulla situazione che si è venuta a creare. E lo dico da come la vedo io, perché secondo me la difficoltà effettivamente, questi diversi invii di documenti a raffica, in effetti è un po' difficoltoso per il consigliere rimetterli insieme. Non ci dimentichiamo che però si sta parlando stasera di approvare addirittura due bilanci nella stessa serata, quindi è ovvio che i documenti sono tanti. Credo, o perlomeno per quanto mi riguarda, la difficoltà però è stata acuita in parte dal fatto che è un bilancio nuovo, è un bilancio diverso, un bilancio che, insomma, rispetto agli anni precedenti ci è voluto un pochino di più per capire le varie voci. È un bilancio che per certi versi, secondo questa nuova normativa, io può darsi che mi sbagli, ma può darsi appunto che dipenda dal fatto che è una novità, però per certi aspetti ho trovato anche più ermetico rispetto a quelle, in alcuni punti anche più ermetico rispetto ai precedenti. Per cui direi, ecco, non sottovaluterei il fatto anche della novità, che molto spesso ci crea di per sé una difficoltà di comprensione, ci vuole un po' di tempo per capire le cose nuove. Ed è per questo che approfitterei stasera di sollecitare un evento che già il Presidente del Consiglio aveva preannunciato in una sua email, ed è proprio la richiesta di fare per tutti i consiglieri un'altra seduta con i sindaci revisori, se questo sarà possibile, magari partendo proprio non dalla teoria, ma magari partendo proprio dal bilancio consuntivo, cioè dai numeri di un bilancio, e magari con la possibilità, adesso che anche noi consiglieri abbiamo, diciamo, toccato con mano, no, la nuova forma di bilancio, diciamo, credo che siamo in grado di fare anche delle domande, delle domande giuste, delle domande competenti, delle domande che ci possano aiutare sempre di più a capire il bilancio del Comune. Detto questo, ecco, io accetto anche, certamente, ripeto, è vero che i documenti sono arrivati in diverse volte, spero appunto che questa cosa vada a migliorare, faremo senz'altro, ho visto che, insomma, mi sembra di aver capito sia il Presidente che anche l'assessore, credo che anche il Sindaco raccoglierà l'invito del consigliere Volterrani, perché questa è una cosa che serve a tutti, no? Una cosa che serve a tutti, di avere una maggiore, diciamo, i documenti il prima possibile. E questo servirà anche un domani, perché a portare sempre di più la discussione in consiglio comunale sui contenuti del bilancio e non sulla forma nella quale sono stati inviati i documenti, perché anche stasera gli interventi sui contenuti del bilancio, insomma, mi sembra che ci siamo tutti buttati sui ritardi dei documenti, però di bilancio vero e proprio non ne abbiamo discusso approfonditamente. E io sogno, e spero che avverrà prima della fine di questa legislatura, io sogno un consiglio comunale nel quale, invece di parlare dei tempi di consegna dei documenti, si parlerà per esempio del fondo pluriennale vincolato, quel fondo pluriennale nel quale vengono raccolte, no, tutte le risorse già acquisite e destinate alla copertura di spese ad esigibilità futura. Sogna un consiglio comunale nel quale si parli del grado di realizzazione dei programmi, cioè cosa è stato speso delle risorse impegnate. Sogno un consiglio comunale nel quale si rileva come questo comune non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria, cosa che invece sempre più comuni in Italia, cosa a cui sempre più comuni devono fare ricorso per poter far fronte ai propri impegni. E sogno un consiglio in cui si parli, per esempio, degli indicatori dei tempi di pagamento, degli indicatori annuali di tempestività di pagamenti, nel quale anche qui il nostro comune è virtuoso, perché ha 24 giorni, secondo il documento che ho qui davanti, di tempi di pagamento ai fornitori. E sogno anche, insomma, a parte queste cose che ho rilevato e che mi sembrano positive, sogno anche un consiglio comunale nel quale, insomma, se c'è da sollevare qualche critica, possa servire alla maggioranza per migliorare le prossime volte.
Ringrazio per l'intervento la consigliera Salaris. Approfitto solo di un minuto in base a quello che ricordava sulla formazione che è stata intrapresa nella lettera che il Ciottoli ha battezzato di ringraziamento, che ho fatto io, in quale davo atto, appunto, il dottor Narducci a gennaio ha organizzato questo percorso ci siamo sentiti poco, ma ho percepito, è presente qui, la sua disponibilità a continuare insieme agli altri colleghi suoi del collegio questo percorso di formazione. Quindi è un punto anche questo che ritengo anch'io molto importante. Continuiamo nella discussione, altri interventi, prego. Volterrani.
No, volevo dire una cosa alla consigliera Sallanaris, che sento, lei lo sa che quando parla io poi qualcosa gli dico sempre, se no sto male e vado a letto preoccupato. Certo, no, volevo dire, è normale che gli piacerebbe a 105 punti positivi del bilancio del Consiglio Comunale, però no, al di là di questo io ritengo, certo, no, però io siccome ritengo, forse magari è già la terza volta, visto che è il terzo appuntamento che faccio da consigliere sui Consiglio Comunale, ritengo che il bilancio, sia il preventivo che il consuntivo, sono l'espressione della maggioranza, perché come si dice a Roma, uno tra la canta e se la suona, quindi è giusto che questo sia un'opera vostra, da parte nostra. Ora, andare a fare delle contestazioni nel merito su dove sono andati i 2.000, i 3.000, ho sentito sia i colleghi dell'opposizione, anche le colleghe della maggioranza che hanno dato dei dettagli, secondo me, mi perdoni Salaris, però questo non è il compito del Consiglio Comunale, nel senso credo che tutte le nostre obiezioni e le nostre perplessità le esprimiamo durante la commissione, cioè la commissione è lo strumento principe per riuscire a chiarire e per portare più o meno il nostro apporto alla stesura o perlomeno alla revisione di alcune parti del bilancio di consuntivo e previsionale. Il Consiglio Comunale credo che sia il momento in cui la maggioranza celebra la propria attività e noi la subiamo, quindi sostanzialmente poi alla fine il dibattito credo che sia opportuno farlo nelle sedi di commissione e non in Consiglio Comunale. Aspetto la sua risposta tanto.
Grazie consigliere Volterrani. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e si passa alle dichiarazioni di voto. Ci sono altri interventi? No. Passiamo allora alle dichiarazioni di voto. Prego. Mi rivolgo ai consiglieri mi motivi questa richiesta di sospensione.
Era soltanto un confronto velocissimo sul voto, se gli altri consiglieri sono d'accordo. Tutto qua, 5 minuti, anche meno.
Consigliere Manetti, che se no io in certi casi devo mettere a votazione, no? Una sospensione, se non c'è una motivazione riferita a delle misure relative allo statuto e al regolamento del Consiglio Comunale, no? Se uno mi alza un consigliere e mi dice in base allo statuto e al regolamento ho da fare questa osservazione, chiedo sospensione e me lo motiva, la concedo, se no posso, cioè per una richiesta del genere di consultazione dovrei passare anche attraverso una votazione della maggioranza del Consiglio Comunale. Per questo chiedo al consigliere Manetti cosa è l'intenzione.
Sì, grazie Presidente. No, magari si può riunire capigruppo e poi mi motivano puntualmente la richiesta di sospensione, poi magari decido insieme al mio gruppo se ci sembra giusto o meno.
Bene. Consigliere Guercini,
allora, la mia dichiarazione di voto, ovviamente il nostro gruppo è negativa, per le considerazioni poi che ha, dato che ero stato un po' generico, perché non volevo riprendere il discorso dello scorso Consiglio Comunale, l'anno scorso sul bilancio previsionale, risponderò alla consigliera Gallardini nell'intervento successivo sul bilancio previsionale. Però confermo il nostro voto contrario.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Volterrani? Consigliere?
Allora, la mia dichiarazione di voto è abbastanza in linea con quella che ho sempre avuto, sarà un'astensione perché un voto negativo sarebbe dato nella totalità del bilancio e invece, come parlava la consigliera Salaris, no, come diceva la consigliera Salaris, sicuramente qualche elemento positivo da questo bilancio c'è, sicuramente dalla parte tecnica alcune cose vengono rispettate, quindi bocciare un bilancio tout court mi sembrerebbe veramente non in linea con la mia, col mio modo di vedere le cose. Chiaramente invece sarà un voto di astensione perché è un bilancio, giustamente, come ricorda sempre spesso il sindaco, si è vinto voi e quindi giustamente le voci di spesa le organizzate voi, i lavori e tutto quello che ritenete opportuno e giusto per questo consiglio, per questo comune. E quindi da parte mia chiaramente però c'è l'astensione, non condividendo al 100% quelle che sono le vostre linee politiche. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Consigliere Bartoli, volontario, prego.
Sì, spesso sogno anch'io di arrivare in consiglio comunale per votare il bilancio nei tempi previsti e non rivolgersi al prefetto per far rispettare i nostri diritti. Sogno anche di vedere servizi comunali super efficienti, dove sia la spazzolatura che il servizio di cucina è gestito interamente dal personale comunale, in maniera chiara e limpida e gestita direttamente dall'amministrazione. Sogno tante cose, purtroppo ad oggi i sogni non si sono ancora realizzati. Le nostre idee che portiamo in consiglio comunale puntualmente ci vengono bocciate con adducendo spese folli o spese non previste. Non è sicuramente questo il nostro sistema di visione politica e per questo, come è stato considerato non buono il bilancio previsionale 2015, non può essere che bocciato il consultivo 2015. Il nostro voto è negativo.
Grazie consigliere Volterrani. Consigliere Sciottoli, la dichiarazione di voto.
Ma io non vorrei ritornare su quello che ho detto. Se la forma deve essere sostanza, bisogna iniziare dalla forma. Quindi ripeto quello che ho detto. Semplicemente, per arrivare ai numeri e per poter capire quello che può essere fatto bene o può essere fatto male o dare delle indicazioni o una contrapposizione magari anche ideologica, bisogna capire quello che c'è scritto, ma se ogni due giorni mi cambiano i documenti è chiaro che son costretto tutte le volte a andare a rileggere. Poi, tra l'altro, mi sembra anche che, visto che c'è il revisore dei conti, mi sembra anche che non siano le firme, siano neanche uguali, ci sono due documenti, uno mi è arrivato in 10.
Consigliere Sciotto, la prego, la dichiarazione di voto.
Sì, dichiarazione di voto è il contrario.
Consigliere Manetti, dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Il voto del gruppo di maggioranza è sicuramente favorevole, avendo partecipato e votato in maniera positiva al previsionale relativo appunto a questo consuntivo. E, cercherò di giustificare il voto con motivazioni un po' più politiche, non scendendo nel tecnico, perché comunque sia abbiamo apprezzato la bontà del lavoro svolto dal funzionario dottoressa Bellini nel redare appunto sia il bilancio consuntivo che il bilancio previsionale, e peraltro mi sento anche di ringraziarla per la disponibilità manifestata all'interno della commissione di esposizione e risposta alle domande. E qui apro e chiudo una parentesi anche sulla diatriba dei documenti, perché insomma io credo che dal momento che un consigliere riceva la maggior parte dei documenti relativi al rendiconto consuntivo, e a me sono pervenuti intorno al 27 aprile, giorno più giorno meno, e quelli fondamentalmente sono utili per fare una scelta politica e giustificarla in consiglio comunale, non di certo gli atti arrivati ieri, perché erano diciamo allegati accessori In surplus, per esempio, abbiamo avuto il piano degli investimenti triennale voce per voce invece che di macro voci come contempla la nuova regolamentazione per la stesura del preventivo. Quindi non è che i documenti necessari alla valutazione e alla votazione stasera sono finiti di arrivare ieri, principalmente per l'atto che stiamo approvando adesso, ovvero il bilancio consuntivo, sono arrivati il 27 aprile e un po' tutti si è visto che la tempistica è stata più che sufficiente dall'andamento della commissione, dove tutti abbiamo potuto fare delle domande e approfondire nel merito la questione con chiarimenti. La dottoressa Bellini è stata molto disponibile e ha risposto a tutte le domande anche nei giorni successivi quando meritava un ulteriore approfondimento a livello tecnico. Venendo alla motivazione politica, qui si va a provare un po', si va a ratificare, diciamo, come dicevo prima, le scelte fatte sul preventivo, prendere atto che comunque sono state svolte tutte quelle preventivate, per poi dopo, come vedremo nel bilancio previsionale, trovare i primi frutti di alcune scelte. Una su tutte è proprio la scelta dell'esternalizzazione di alcuni servizi che, come vedremo nel preventivo, di per sé genera un risparmio a livello economico, però ripeto, come ha detto la consigliera Galardini, è stata fatta nell'ottica di una riorganizzazione del personale interno a seguito dei pensionamenti che sono avvenuti e che avverranno nei prossimi anni, e visto il blocco assunzionale del turnover al 25%, questo era sicuramente indispensabile. Altra manovra che è stata fatta e che porta subito nel previsionale 2016 dei frutti a livello economico, come citava l'assessore, è l'estinzione di alcuni mutui per circa 715.000 euro, che già dal prossimo anno avremo un risparmio in termini di interessi non dovuti di 34.000 euro, per arrivare fino a 270.000 euro in meno alla data della scadenza dell'ultimo mutuo. E poi sulla parte corrente, diciamo, si ricordava prima che se si va a vedere l'andamento triennale, diciamo così, dei trasferimenti statali, abbiamo avuto un trend a ribasso mostruoso, perché solamente nel triennio abbiamo avuto meno trasferimenti statali pari a circa 900.000 euro. Se poi ci si aggiunge anche le minori entrate per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, che sempre relativi al triennio sono stati 230.000 euro, fanno nel triennio una minore entrata extratributaria di di 1.130.000 euro circa. Ciò nonostante, abbiamo apprezzato durante l'anno, come previsto appunto dal previsionale, che i servizi non fossero toccati, e quindi abbiamo apprezzato particolarmente il mancato calo e il mancato taglio dei servizi forniti alla cittadinanza.
Il consigliere Manetti, quindi dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e pongo in votazione il provvedimento, che è la proposta numero 3 all'ordine del giorno. Bilancio e finanze, bilancio per l'esercizio 2015, rendiconto della gestione, approvazione. Invito i consiglieri a votare per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 10, contrari 5, astenuti 1. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza, con voti favorevoli 10, contrari 5, astenuti 1. Se siete d'accordo, visto che faremo una pausa anche in pochi argomenti di 10 minuti, anche se è un po' a rasserenare anche gli animi, ma 10 minuti e poi si passa al bilancio previsionale. Me l'ha chiesto anche il sindaco, va bene? Ci sono... Va bene, quindi si sospende la seduta per 10 minuti. Si riprende la seduta, Do la parola all'assessore Noligni perché deve fare una precisazione, grazie.
Sì, giusto un minuto, neanche meno, per precisare un attimo la questione dell'invio dei documenti. Nei 20 giorni precedenti al Consiglio Comunale sono stati inviati quelli che sono gli atti fondamentali per quanto riguarda il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, ovvero per il bilancio di previsione lo schema di bilancio e il DUP aggiornato, per il bilancio consuntivo la relazione della Giunta, il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. In seguito sono stati inviati altri atti che però sono gli atti allegati alla delibera, quindi cioè, per fare un attimo di chiarezza su quello che è stato detto fino ad ora. Grazie.
Bene, procediamo con la proposta numero 4 all'ordine del giorno. Bilancio di previsione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Approvazione. Invito l'assessore Oligni a illustrare. Il sindaco. Scusa. Invito il sindaco a illustrare.
Grazie Presidente. Permettetemi di iniziare l'esposizione del bilancio comunale facendo un ringraziamento che ritengo doveroso. Un ringraziamento a tutti i dipendenti comunali che in questi quasi due anni hanno accompagnato e sostenuto la nostra azione amministrativa. Agli assessori e ai consiglieri che si sono impegnati affinché questo bilancio contenesse in sé quelli che sono gli ideali e le visioni presenti nel nostro programma elettorale. Amministrare oggi non è facile e tutti lo sappiamo, per le restrizioni che ci sono, per il clima di antipolitica che imperversa e attraversa buona parte della società italiana, ma ancora di più per la scarsità di risorse economiche che si hanno a disposizione. Giusto per farvi capire quello di cui sto parlando, vi darò alcuni dati sintetici. I trasferimenti statali sono passati da 1,5 milioni circa di euro del 2013 ai 620.000 euro di quest'anno. Gli oneri di urbanizzazione sono passati da 1,8 milioni euro circa del 2010 ai 500.000 euro previsti in ingresso quest'anno. Quindi abbiamo meno della metà dei trasferimenti statali e addirittura meno di un terzo degli oneri di urbanizzazione rispetto a qualche anno fa. E come sappiamo tutti, gli oneri di urbanizzazione in parte finanziano la spesa corrente, in parte servono a effettuare gli investimenti. Ogni anno inoltre assistiamo al depauperamento del personale che col blocco del turnover non può essere sostituito ogni qualvolta avviene un pensionamento. In generale abbiamo, per dirla diciamo in parole povere, molti meno soldi rispetto a giusto a qualche anno fa e molto meno personale a disposizione. Con i numeri che ho appena citato, se facessimo il paragone con un'azienda, verrebbe da pensare ad una sorta di liquidazione forzata o peggio ancora ad un'azienda sull'orlo del fallimento. In realtà ciò non avverrà, ma diciamo che ci troviamo in una situazione diametralmente opposta. Infatti quest'anno non solo i servizi resteranno inalterati, ma in alcuni casi aumenteranno. Noi siamo il comune, uno dei pochi a livello regionale, che non ha più liste d'attesa per l'asilo nido, che ha esteso il trasporto scolastico passando dagli 800 fino ai 500 metri di distanza dell'abitazione del bambino dalla scuola. A mio avviso tutto questo è stato possibile perché abbiamo messo in campo tante risorse per fronteggiare l'assenza delle risorse economiche. Abbiamo lavorato duro, tutti quanti assieme, facendo squadra. Ci siamo confrontati sui problemi concreti senza avere degli approcci ideologici, non risparmiandoci ed impegnandoci per migliorare il nostro comune. Abbiamo avuto un approccio sicuramente di stampo politico, ma al contempo anche di tipo gestionale. Quindi se il bilancio del 2015 si è caratterizzato soprattutto per essere legato a filo doppio alla calamità che è avvenuta il 5 di marzo scorso e quindi correlato al tema della ricostruzione dei tanti danni provocati dalla tempesta di vento, circa 300.000 euro a carico della pubblica amministrazione, per non parlare poi dei danni subiti dai singoli cittadini, e che di fatto ha limitato fortemente la possibilità di intervento sul nostro territorio nel 2015, il bilancio di quest'anno si caratterizza per essere quello di un comune in ripresa e che guarda con fiducia verso il futuro. Innanzitutto mi preme sottolineare che grazie alle riforme del governo Renzi e alla buona amministrazione dell'ente, quest'anno si pagheranno meno tasse locali. Questo anche al netto del piccolo aumento della Tari, effettuata a seguito della normativa che ci ha imposto di avere un fondo di svalutazione crediti. Secondo le proiezioni che vi avevo già presentato durante l'esposizione del DUP due consigli comunali fa, quest'anno il risparmio andrà da un minimo di 124 euro a un massimo di 350 euro, sempre al netto dell'aumento della tariffa Tari. L'estinzione anticipata dei mutui effettuata lo scorso anno porterà ad un risparmio di 245.000 euro da qui al 2027. Grazie alla razionalizzazione delle risorse umane che ha portato ad un risparmio di spesa senza dover intaccare la qualità dei servizi, è stato possibile lasciare invariata l'aliquota IRPEF ed IMU e non aumentare le tariffe per i servizi a domanda individuale e tenere alta in generale la qualità dei servizi. Anche sul fronte della spesa sociale, grande elemento di coesione per la nostra collettività, nonostante le difficoltà siamo riusciti a mantenerla invariata rispetto all'anno scorso, non operando alcun taglio. Altri dati incoraggianti sono quelli che provengono dal quadro nazionale. La crescita economica, che si dovrebbe attestare intorno all'1,2%, la disoccupazione che passa dal 13,3% all'11,8%, il deficit pubblico che rimane ampiamente all'interno del livello di guardia del 3%, come prescritto dalla Commissione europea, cosa che invece non succede, ad esempio, in altri paesi a noi vicini, come la Spagna, la Grecia, il Portogallo e persino in Francia. Ad Agliana questo trend nazionale viene confermato dall'aumento dell'incasso derivante dall'IRPEF ad aliquota invariata, 140.000 euro in più rispetto all'anno precedente, un aumento di circa il 10%. Ciò però non significa che d'ora in poi la strada sarà in discesa. Anzi, io ritengo che ci vorrà ancora un maggiore impegno per vedere confermati questi dati e migliorarli negli anni a venire. Sul fronte degli investimenti, il 2016 si caratterizza come un anno cruciale. Oltre alle opere già messe in cantiere e che verranno portate avanti nei prossimi mesi, mi riferisco all'ampliamento della scuola media Sestini e alla ristrutturazione degli asili comunali e della palestra di via Livorno, in questo bilancio che andiamo a votare questa sera si impiegano risorse orientate al miglioramento sotto molti punti di vista del nostro territorio. Per quanto riguarda quelle principali, impiegheremo 220.000 euro per opere di riasfaltatura delle strade. Lavori così importanti e di tali importi sulle strade del nostro comune non si sono visti da molti anni. 30.000 euro verranno investiti per risistemare lo spazio del Maggese, che era stato gravemente danneggiato in seguito alla tempesta di vento del 5 marzo. 35.000 euro per la sistemazione del quadro di inumazione del cimitero Il Giardino. 58.000 euro verranno impiegati per gli incarichi professionali per portare avanti la variante a seguito del PGRA. e 350.000 euro, che è l'investimento più importante del bilancio che andremo ad approvare, verranno appunto indirizzati per finanziare la biblioteca comunale, un'opera considerata strategica da questa amministrazione. Oltre a questi investimenti, una cifra importante, pari a 500.000 euro, verrà impegnata per finanziare l'eventuale sentenza risarcitoria relativa alla causa per l'esproprio dell'area Lame, una procedura che, come avete avuto modo di sapere, va avanti da quasi 30 anni. Quindi, per concludere, se negli anni precedenti si è investito su scuole, asilo nido e scuole medie, sullo sport, e mi riferisco alla palestra di via Livorno, e sulla viabilità per quanto riguarda lo svincolo della Ferruccia, le priorità del 2016 saranno quindi la sistemazione del territorio con interventi sulla viabilità, la variante urbanistica e altri servizi importanti come il cimitero, che necessita di un ampliamento significativo relativo ai quadri di inumazione, e la cultura. Si veda l'intervento presso il Maggese e il finanziamento della biblioteca comunale.
Ringrazio il sindaco per l'esposizione. Iniziamo la discussione, invito i consiglieri a prenotarsi, grazie.
Allora, prima del mio intervento però vorrei fare una breve considerazione a lei, Presidente, perché prima ha negato a un consigliere dell'opposizione, al consigliere Volterrani, di fare un incontro, io non so per quale motivo lui l'avesse chiesto, prima del voto, riguardo a un voto importante che riguarda il bilancio consultivo. Passati 10 minuti, ha fatto una pausa di 10 minuti per rassegnare gli animi. Ora, mi sembra una mancanza forte di rispetto, perché non ha dato la possibilità al consigliere Volterrani, dicendo mettiamo le voti, sentiamo qua e là, quando poi dopo, per chissà per qual motivo, ha deciso di fare una pausa. Quindi forse era meglio permettere di fare la pausa al Volterrani, e se aveva l'idea di fare la pausa 10 minuti dopo, potevamo fare tutto insieme. Detto questo, io non so il motivo per cui l'avesse chiesto, però io, se fosse stato lui, mi sarei molto arrabbiato. Per quanto riguarda l'argomentazione di stasera, si parla del bilancio previsionale, e sappiamo benissimo che qui stasera siamo chiamati a dare un giudizio sul bilancio previsionale realizzato dall'amministrazione, che è ovvio che non è che regola solamente le entrate e le uscite del nostro comune, che quindi è un mero gioco contabile di regole, di architetture contabili, ma è proprio un vero e proprio atto di indirizzo politico fondamentale, che ci indicherà quale strada questa amministrazione ha deciso di intraprendere nel prossimo futuro. Quindi, come prima cosa, però vogliamo ricordare un piccolo fatto, e ci tengo qui pubblicamente a ringraziare per la tempistica, per il fatto che siamo riusciti a studiare il bilancio, il Movimento 5 Stelle, perché effettivamente quest'anno siamo ricaduti nell'errore dell'anno scorso. Noi stessi, come gruppo di Agliani Comune, avevamo denunciato l'anno scorso la cattiva gestione dei tempi, sia nel fornire i documenti, sia nei tempi distretti tra una commissione, bilancio e il Consiglio Comunale. Quest'anno ci eravamo ritrovati nella stessa situazione, cioè di convocare un bilancio, un Consiglio Comunale in cui si trattava di bilancio, praticamente una settimana dopo aver ottenuto tutti i documenti e senza aver fatto una commissione adeguata in cui affrontare tale argomento. Noi avevamo scritto un documento, un comunicato politico di protesta per denunciare di nuovo questa mancanza di rispetto nei confronti delle opposizioni. Il 5 Stelle è stato più efficiente, ha fatto un esposto alla Procura, e questo ci ha permesso di studiare molto approfonditamente tutti i documenti che ci sono arrivati nel frattempo. Una piccola nota: forse questi 18 giorni potevano essere usati meglio, dato che i documenti ce l'avevamo, per fare più di una commissione, perché è vero che quella commissione è stata proficua, come ha detto la consigliera Santini, ma se ce ne fossero state forse due un po' più leggere, e con la possibilità anche di rifletterci e poi di rincontrare di incontrarsi, secondo me sarebbe stato un lavoro più utile e forse avremmo parlato, come diceva la consigliera Salaris, anche di quei tecnicismi e potevamo fare anche degli apprezzamenti su alcune considerazioni e scelte fatte da parte dell'amministrazione in questo bilancio. Io stesso avevo chiesto, avevo parlato sul fatto perché si destinavano 500.000 euro della sentenza Capitini per pagare l'eventuale e crediamo forse purtroppo sicura sconfitta per la sentenza delle lame, e perché non si destinava tutto negli investimenti. Mi hanno fatto capire il patto di stabilità, le nuove regole e tutto, e quindi ho avuto modo anche di apprezzare la scelta fatta tecnica. Quindi vediamo se il prossimo anno riusciamo veramente a costruire questi tempi di discussione e approfondimento. E io non voglio fare la polemica sull'arrivo dei documenti, perché i documenti, io capisco, sono difficili da preparare, sono complicati, sono tanti, c'è stato il cambiamento del bilancio, va benissimo, ma quando sono arrivati, per esempio, un giorno, se sappiamo che ci sono, non si può convocare il Consiglio Comunale 7 giorni dopo. Questa è la responsabilità politica da parte dell'amministrazione, e questa è stato il vostro atto, che in 7 giorni pretendevate che noi potessimo conoscere e riuscire a discutere di un argomento che è alquanto difficile, soprattutto perché è cambiato tutto. Per quanto riguarda il bilancio previsionale, noi possiamo fare una piccola considerazione, nel senso che in questi 2 anni abbiamo valutato negativamente l'operato di questa amministrazione, soprattutto per l'incapacità di gestire le criticità che si sono presentate, per la mancanza di una visione di lungo periodo. E per questo vogliamo parlare, per prima cosa, di una nota positiva sulle scelte politiche di questo bilancio previsionale, cioè del finanziamento della biblioteca. Però non possiamo dimenticare un po' la storia di questa biblioteca. Non l'ho voluta ricostruire prima per non ripetermi, però bene o male sappiamo benissimo che la provincia l'Istituto Capitini richiese a questa amministrazione ben l'anno scorso, a febbraio, di utilizzare gli spazi comunali per realizzare attività didattica, quindi per utilizzarle come aule, e l'amministrazione praticamente fino a luglio, quando non è un po' uscita la questione della biblioteca sollevata in commissione da una domanda fatta dalla consigliera Pieri, bene o male l'amministrazione non si è occupata di questa questione qui, e noi gli abbiamo denunciato questi gravi ritardi, perché è vero che le cose vanno fatte con calma, bisogna riflettere e non bisogna prendere scelte avventate, però arrivare a un anno e mezzo dopo e ancora il futuro della biblioteca non è chiaro, forse i tempi sono un po' troppo calmi. Perché, chiariamoci, è vero che sono stati destinati 350.000 euro, è vero che un po' di tempo fa è stata fatta una commissione, ma le entrambe opzioni paventate dall'amministrazione su quale sarà il futuro della biblioteca, quindi o essere inclusa nel nuovo plesso scolastico delle medie del Bartolomeo Sistina, l'ampliamento con un ulteriore piano, o di acquisire i locali della provincia di Pistoia, dove attualmente c'è l'asilo, tutto l'asilo Glicine è spostato, però ancora sono 2 situazioni che bisogna sciogliere, tanti nodi, tante questioni, e non sono di breve periodo. Chissà quando a questo punto la prima biblioteca, e se questi 350.000 euro saranno sufficienti. Ricordo che ogni anno come minimo ci costa solo 12.000 euro di affitto di magazzino per i libri, quindi questo sarà già il secondo anno, e sono 24.000 euro. Sono un po' i soldi risparmiati degli interessi dei famosi mutui di 900.000 euro che scadevano nel 2027 con tassi bassissimi. Sappiamo benissimo che più in là si avvicina alla scadenza, più si pagano meno gli interessi. Forse quei 900.000 euro in parte potevano essere già investiti l'anno scorso per fare un piano serio di realizzare il nostro comune di una biblioteca funzionale, moderna, e io forse i 20.000 euro risparmiati di interessi all'anno li avrei investiti in cultura. Anche se si parla di meno, perché non sarebbero stati forse fin troppi 900.000 euro. Però vogliamo rimanere anche sul piano degli investimenti. È vero che il nostro comune, come ha ricordato il nostro sindaco, ha fatto un grosso sforzo per sopperire alle mancanze, soprattutto a livello di strutture scolastiche, però non dimentichiamoci che sia il Glicine che sia l'ampliamento delle scuole medie sono progetti realizzati e finanziati dalla scorsa amministrazione. Certo, è vero, è più facile andare a tagliare il nastro e prendersi mesi come la deviazione che è stata fatta in via Carbolinga alla Ferruccia, quando senza mai riconoscere che il lavoro bene o male di progettazione, realizzazione e finanziamento sono state fatte da una precedente amministrazione. Quindi ci aspettiamo di vedere cosa riuscirà probabilmente a portare avanti questa amministrazione. È vero che è la sorte un po' di tutti i sindaci, nel senso che quello che riescono a realizzare nel loro mandato molto spesso non riescono a tagliare il nastro dell'inaugurazione, e sempre quello successivo che ne si prende un po' i meriti, però volevo precisare questo punto. Un'altra voce importante negli investimenti, come ricordava, riguardava la parte dell'asfaltatura e della manutenzione stradale. Un po' avevo tentato di capire con l'assessore Noligni quali erano gli interventi, ovviamente forse andrebbero affrontati in una commissione più specifica, però qui ci troviamo un po' a provare qualcosa che non sappiamo bene o male dove andranno spesi, ma questo siamo sempre stati favorevoli a una discussione, a valutare tutte le proposte dell'amministrazione e a vedere e a decidere bene o male quali possono essere positive e dare una mano per realizzarle. Però una nota di disappunto la devo dire, perché io da questa amministrazione ancora non ho mai sentito parlare di mobilità e soprattutto di quella alternativa. Cioè, che idea di mobilità ha questa amministrazione? In due anni io non ho captato nessun messaggio. Mi piacerebbe si cominciasse a parlare di realizzazione di piste ciclabili, soprattutto per collegare il nostro centro cittadino con le zone periferiche. È importante lo svincolo di via Carbolinga, ma io penso anche sia fondamentale collegarla col centro cittadino con un percorso pedonale e ciclistico sicuro. Credo che sia fondamentale realizzare lo stesso percorso che vada dal centro fino alla nostra stazione, e quindi mettere in sicurezza tutta la via provinciale pratese, soprattutto il ponte sulla Bure, che è veramente pericoloso. Molti di voi credo abbiano fatto i pendolari per andare alla stazione, si sono ritrovati a attraversare quel ponte ogni giorno, e soprattutto d'inverno, quando alle 5 fa già buio e rientri, lì veramente un ternallotto. Per fortuna è sempre andata bene, però può succedere qualcosa. Io ancora non ho sentito parlare a questa amministrazione di sviluppare un progetto di mobilità alternativa, eppure i segnali che da parte delle persone c'è questo interesse e c'è questa attenzione ci sono stati. Ricordo che poco tempo fa alcuni cittadini hanno lanciato il progetto metropolitano, e con grande disappunto ho scoperto, io partecipando a quella Agnese, di non vedere nessun membro dell'amministrazione, in un incontro molto interessante con Jacopo Medio, che ha anche parlato di barriere architettoniche, si è discusso di mobilità e su come si poteva risolvere, e facendo anche delle proposte concrete, ma poi ho scoperto che per esempio a Montale la maggioranza ha partecipato, e questa la nostra è stata completamente assente. Sì, forse è una vostra grande mancanza, che si è rivelata anche per l'acqua e tutto, di non riuscire a entrare in sintonia con i cittadini ed ascoltarli e capire le loro problematiche e accettare anche qualche volta dei loro consigli. Questo l'abbiamo anche capito quando la nostra prima mozione come gruppo Agiano in Comune fu bocciata immediatamente dalla maggioranza, in cui noi chiedevamo solamente di rivedere il regolamento per poter permettere alle associazioni del territorio che trattano temi specifici di poter fare delle audizioni in commissioni consigliari, e credo che questo sarebbe solo un valore aggiunto per poter lavorare al meglio, ma anche questa fu bocciata, si vede che non interessa ascoltare i cittadini. Quindi quello che ci auguriamo noi è questo, che quando almeno vengono fatti questi lavori di asfaltatura vengano anche riviste tutte le barriere architettoniche che sono presenti in quella zona. Cioè, mi piacerebbe che non si prevedesse solo un mero lavoro di asfaltatura, ma si realizzassero tutte quelle migliorie che servano per realizzare i marciapiedi, se c'è verso a rasoterra, o se no di eliminare tutte quelle problematiche che possono incorrere le persone diversamente abili ogni giorno facendo quel tratto di strada. Cioè, non chiederei che venga fatta la classica asfaltatura classica senza pensare a risolvere dei problemi che esistono quotidianamente, l'abbiamo visto nelle nostre camminate grazie a Naldoni. Forse, non so se questa l'amministrazione ha fatto, io lo domando, andrebbe fatto una recensione territoriale di tutte le barriere architettoniche presenti nel nostro comune, e anche individuato un grado di priorità di intervento. E non credo sia stato fatto, io la butto lì, credo in due anni andasse fatto un lavoro del genere, poi mi risponderanno in merito e se ho sbagliato, anzi vi complimenterò che abbiano fatto questo lavoro. Ho visto che nel documento che è arrivato ieri, nel piano degli investimenti, quindi anche qui correggetemi se sbaglio, sono previsti 70.000 euro per il servizio di illuminazione pubblica. Spero che questo venga, soldi vengano destinati per la sostituzione delle lampadine alogene in lampadine LED e quindi che si ragioni veramente in un'ottica di risparmio energetico e cosa che anche questo qui è argomento che questa amministrazione ancora non ho mai sentito parlarne in nessun ambito, perché forse è vero e ci credo che le amministrazioni ora come ora non godono di un grande potere di spesa, non hanno capacità di spesa, però intanto ragioniamo, confrontiamoci come ho sempre detto e elaboriamo progetti e poi ovviamente per quello che possiamo spendere diamo un ordine di priorità ai progetti. Certo che avere 900.000 euro da spendere in una situazione del genere e pagarci i singoli mutui in anticipo, potevamo fare tante cose belle e non un po' nominate. Un'altra cosa importante in questo bilancio è quanto riguarda l'organizzazione un po' dei servizi, l'avevo già detto prima, quindi sarò velocissimo. Ci dispiace che in questa amministrazione in 2 anni non abbia fatto ancora un passo per poter realizzare veramente l'unione dei servizi, quindi avere dei servizi più efficienti, dei servizi che riescano a dare delle risposte più serie e concrete alle cittadine, anche perché è vero che i comuni sono sotto organico, quindi realizzare degli uffici che abbiano degli organici un po' più cospicui e soprattutto che si riesca a creare dei servizi, e questo lo riproporrò per l'ennesima volta e lo farò in Commissione Sicurezza, partendo dalla Polizia Municipale, perché crediamo che unendo i servizi di Polizia Municipale dei 3 comuni a Aiana, Quarrata e Montale, finalmente potremo garantire un servizio che sia più lungo di quello che è attualmente e si potrebbe arrivare alle cosiddette 24 ore di servizio continuativo sui 3 comuni, invece che le pattuglie alle 7 vanno tutte via proprio per carenza di organico. Manco poi anche qui sintetico, è un bilancio dove è vero infatti che il servizio di sanizzazione della mensa partirà a settembre, quindi bene o male rientra in questo bilancio perché da settembre a dicembre pagheremo il servizio di sanizzazione e questo per noi è un grosso problema, anche perché noi non è che per rispondere alle considerazioni della consigliera Gardini, noi abbiamo detto solamente una cosa: il personale c'era, era uno di quei pochi settori che era inorganico, lavorava, la struttura c'è, presente, moderna, è stata ristrutturata da poco e secondo noi in quest'ottica c'è stato il fatto di esternalizzarla, meno male tutelando i lavoratori, vorrei anche vedere che non fossero tutelati e fatto insieme ai sindacati, se no sarebbe stato un fatto di enorme gravità. Quello che si diceva a noi è che questo è quando si esternalizza e c'è già tutta una struttura, ai dipendenti e tutto, è in qualche maniera per responsabilizzarti su un servizio che ti offri. Ovviamente è un servizio che doveva essere migliorato, è un servizio che aveva tante criticità, ma è più facile risolvere se te puoi lavorare direttamente, come diceva il sindaco, se sei in un'azienda è più facile operare in un servizio che fai te direttamente invece in un servizio che te deleghi altri di fare per conto tuo, quindi forse era meglio lavorare in quell'ottica e era meglio lavorare in quell'ottica anche, e questo con l'istituzionalizzazione della commissione mensa. La commissione mensa è stata una grande mancanza di tutte le amministrazioni passate perché si è persa come consuetudine quella di convocarla, ancora non so se verrà convocata la commissione mensa, cioè verrà creata quest'anno o il prossimo anno, ci si augura di sì che venga fatta perché è un momento di incontro importante con i genitori, certo che col servizio esternalizzato i suoi poteri si riducono molto. L'ultime due cose e poi chiudo. Quando il sindaco parlava del DUP è un documento abbastanza generico e un po' che si contraddice in alcuni punti, però vogliamo fare solo una piccola nota. Si parla nel DUP di lotta alle discriminazioni e al razzismo e che la politica deve impegnarsi, cito, a combattere tutte le diseguaglianze, di pieno appoggio al mondo delle associazioni, e poi di fronte alla richiesta del patrocinio per la festa dei popoli in occasione di incontro tra le culture diverse, questa amministrazione ha risposto col proprio diniego di dare un proprio contributo economico. Io spero che l'amministrazione faccia un passo indietro, che dia un contributo economico, perché quello è un momento di
incontro tra culture diverse che vivono nel nostro territorio ed è fondamentale proprio per attuare questi processi di integrazione. Non credo si tratti di un contributo enorme, ma almeno un segnale in questo senso di dare il contributo economico. Spero che ci sia questo passo indietro da parte dell'amministrazione. Un'altra cosa è, quando si parla di bilanci bisogna parlare anche di attuazione programmatica, come qualcuno ricordava prima. Io vi ricordo che nel programma di 2 anni fa, penso ve lo ricordate tutti, al primo punto di questa amministrazione c'era il lavoro. Cosa è stato fatto per il lavoro a questa amministrazione? Ecco, forse la risposta è il silenzio, perché veramente non è stato fatto niente, eccetto il lunedì mettere la nota delle offerte lavorative. Ora, con tutti i motori di ricerca che ci sono per trovare lavoro, credo sia anche un tempo perso farlo, però può dare un segno di buona volontà, ma per lavoro non è stato fatto niente. Chiudo, veramente che ho parlato fin troppo, ma ero stato sintetico prima, quindi spero mi perdonate, veramente. L'altra nota negativa, veramente, e chiudo, è che in questo bilancio purtroppo pagheremo quello, e ve lo so, direte che barba che noia, parla sempre delle stesse cose, speravamo che non lo nominasse in questa volta, invece lo sta nominando, l'inceneritore. Pagheremo un impianto obsoleto, vecchio, come quello dell'inceneritore, ma soprattutto non è previsto in questo bilancio nessuna di quelle proposte che avevamo fatto noi nella famosa mozione in cui chiedevamo di creare dei fondi di accantonamento per pagare la maxi rata finale del mutuo. Perché lo so, nessuno da parte dell'amministrazione si è indignato minimamente nel scoprire che è stato ricontrattato un mutuo mesi dopo di quando era stato fatto, nessuno si è indignato nell'andare a leggere il piano di rientro da parte del CIS in cui mancano 6 milioni e mezzo alla maxi rata finale. Noi come opposizione si pensava di aver fatto un lavoro serio e costruttivo, perché nonostante tutto questo avevamo portato una mozione in cui davamo delle opzioni di studio per fare dei fondi per pagare questi 6 milioni e mezzo come Comune Aiana, Quarrata e Montale. Avevamo fatto delle proposte che ritenevamo fossero le più utili, ma ce l'avevamo messa totalmente a disposizione di trattarle in commissione, di vederle stracciate tutte e tre, se ce n'erano altre proposte da parte di questa amministrazione valide in tal senso, perché il nostro obiettivo era solo uno: riuscire a pagare la maxi rata finale e non stare a, e quindi nel 2023, anche se noi volevamo che la chiusura fosse anticipata, che questa amministrazione veramente rispettasse quello che ha promesso di chiudere questo impianto. Chiudo con la battuta, veramente è certo che si può sognare tante cose, c'è chi sogna di parlare di norme tecniche di un bilancio, c'è chi sogna quindi questi confronti qui che a me per esempio non mi piacciono molto, anche perché mi fido del lavoro degli uffici tecnici, dei confronti che spesso che ho quando gli chiedo dei chiarimenti. Mi sono fidato nel leggere la relazione del collegio dei revisori, e quindi la parte tecnica ho apprezzato alcune scelte fatte, come ho detto in commissione, relativa allo stanziamento di 500.000 euro per la prossima sentenza. A me però mi piace sognare veramente che si riesca a cambiare tante cose in questo piccolo comune, e tra le tante è veramente chiudere questo impianto il prima possibile. Sono sogni diversi, forse il mio è realizzabile, ma questo credo che ne nuocerà solo alla comunità. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini. Una precisazione sintetica: in base alla mia non concessione della sospensione richiesta dal Volterrani, motivazione l'ha detta lei, consigliere Guercini, non è stata motivata. E quindi lei si arrabbia perché il consigliere Volterrani non si arrabbia. Ora non capisco, poi eravamo in dichiarazione di voto, volevate fare una dichiarazione congiunta, non lo so, sono cose che sapete voi, ma se non me le esplicitate non ne ho dato atto. Chiedo un'altra presentazione, passo la parola all'assessore Luisa Tognoni per fare una presentazione, grazie.
Sì, giusto una presentazione in merito alla commissione mensa citata dal consigliere Guercini. Lui non è presente nella commissione che ha trattato anche gli argomenti della commissione mensa, ma c'era la sua collega Pieri. Il 10 di marzo, nell'ultima commissione che abbiamo fatto, nella quale abbiamo trattato il tema del bando della commissione mensa, ho anche menzionato il fatto che il regolamento della commissione mensa che abbiamo è un regolamento ormai desueto, e quindi contemporaneamente ho anche annunciato che dopo la stesura del bando verrà dagli uffici realizzato un nuovo regolamento che sarà passato al vaglio della commissione. Quindi sul tema della commissione mensa, anche quella verrà riaggiornata più che restituita, perché è già uno strumento che c'è, che non veniva utilizzato e che ormai da molti anni, e che però deve inevitabilmente essere riattualizzato.
Grazie signor Assessore Tognoni. Continuiamo con la discussione. Consigliere Sciottoli, prego.
Sì, io al contrario di quello che ha fatto Alberto. Ci sono stato troppo avanti, quindi ci starò poco ora. No, una riflessione a quello che ha dichiarato il sindaco, devo dire, come si fa a non condividere, no? Quello che ha detto il sindaco, su alcuni punti no. Un punto che non condivido è quando dice del buon governo di Renzi. Credo, dati oggi certi, 390 aziende al giorno chiudano. Quindi non credo che sia un buon governo questo. Mi domando, di tutto l'elenco che lei ha fatto, no? Che di investimenti della scuola, asilo, biblioteche, sono condivisibili tutte. Ma mi viene da domandare, ma il grande fallimento del PD alla Jana è proprio Gentili, Capitini, e le spese legali del CIS, cioè se tutto questo non fosse, non esisteva il PD, c'era, era il PD e il figlio, o no? Neanche. Bene, allora, se i vostri padri non avessero fatto tutti i debiti che sono stati fatti, indubbiamente il sindaco ha detto si sta pagando 500.000 euro derivate a un esproprio di Gentili. E allora io dico di Gentili, allora dico io Casettini, 67.000 euro il CIS, e via, Campanelli, ce ne devo mettere ancora. Quindi se quei soldi non andavano a pagare ora, indubbiamente non si faceva delle opere di edificabilità o di ripristino di locali, invece di intervenire su 500.000 euro probabilmente si andava a intervenire, si faceva degli interventi più massicci, e questo è il succo. Purtroppo a oggi non si sta pagando degli errori del passato. Certamente non c'ero io, c'era i Guercini, o perlomeno coloro che erano insieme ai Guercini. Quindi, quando sento dire anche queste cose qui, non è che quindi, poi volevo una precisazione da parte della segretaria, se lei mi riconferma l'assenso consenso da parte del prefetto, perché devo dire...
Avesse voluto dirci qualcosa l'avrebbe già fatto, assolutamente. Quindi il fatto che il prefetto ha ricevuto la nostra comunicazione e dopo 20 giorni non è arrivato a nulla... E nelle cose, ecco, funziona così in genere, la procedura funziona così. Poi una volta approvato il bilancio si comunicherà al prefetto che è stato approvato e quindi il prefetto, diciamo, la procedura di avviso si conclude. Va bene? Perché il prefetto una volta scaduto il termine allora ci avrebbe chiesto, se non si fosse approvato, ci avrebbe chiesto motivazioni della non approvazione. E quindi avrebbe eventualmente attivato una procedura completamente diversa.
Sì, sono d'accordo con la segretaria, perché ora questo non capisco che fermento c'è su questo aspetto del prefetto, no? Perché il prefetto ha un potere impositivo su questo consiglio comunale nel dare 20 giorni di tempo notificando con raccomandata al Presidente e a tutti i consiglieri per depilare il bilancio. Questo, se volete sapere questo, è quello. Però io, le domande vanno fatte un po' con più chiarezza. Ecco, quindi ecco, dal prefetto non è giunta nulla, né è raccomandata con imposizione di deliberare il bilancio nei prossimi 20 giorni, e nemmeno a voi. Se il prefetto vuole fa anche questo, ma in assenza di qualsiasi azione del prefetto continuiamo l'iter regolare. Cioè, io la vedo così.
Allora, non sono tecnico, quindi sicuramente sbaglierò, però prima di scadere il tempo, o perlomeno di adottare il silenzio assenso, secondo il mio avviso era opportuno rinvitare il prefetto a notificare quello che lei gli chiedeva, perché secondo me in una fase sì, può darsi sbaglio, non mi ha detto che io abbia ragione, perché in una fase di questo genere, a me sembra che sia illegittimo questa cosa lì, perché se dal momento se noi si richiede, cioè è scaduto i tempi del 30 aprile e quindi è stato fatto un esposto al prefetto, il prefetto in comunque maniere doveva dire una data o dare una scadenza nei 20 giorni, voi avete fatto, l'avete notificato, di conseguenza a mio avviso doveva rispondere e dare una scadenza. C'è l'assenso o non senso? No, non mi ha detto che ha torto, può darsi, cioè, ha ragione, però a quel punto lì, prima di arrivare all'assenso o non senso, io sarei stato, cioè avrei chiamato e avrei sollecitato la risposta del prefetto, perché mi sembra un atto illegittimo, non essendoci nessuna risposta. Per questo io non mi sento soddisfatto, io non partecipo al voto, me ne vado per questo fatto, perché secondo me è illegittimo.
Consigliere Ciottoli, mi sembra che la spiegazione che ha dato la segretaria, dottoressa D'Amico, e anche la mia siano abbastanza chiare. Va bene, grazie per il contributo Ciottoli, buonasera. Continuiamo la discussione sulla consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Sono annotato un po' di risposte al consigliere, da dare al consigliere Guercini, che mi ha offerto alcuni spunti, poi magari nell'intervento successivo scendo più nel dettaglio del bilancio previsionale. Subito, velocemente, si parlava di barriere architettoniche, il consigliere Guercini diceva che l'amministrazione, insomma, indicava all'amministrazione di eseguire un piano, una sorta di censimento delle barriere architettoniche, questo è già stato fatto negli anni passati dall'ufficio urbanistico, richiamato peraltro da un decreto legislativo nazionale, ora non ricordo precisamente il numero e l'anno in cui è stato redatto, però c'è un censimento eseguito dagli uffici nei vari centri civici e peraltro ogni barriera architettonica ha un simbolo, utilizzando un po' la simbologia del semaforo verde, arancione e rosso come priorità di intervento. Sì. Altro spunto, il lavoro. Sì, il lavoro era al primo punto del nostro mandato e come poteva essere diversamente. Francamente sappiamo tutti, ci rendiamo tutti conto che un'amministrazione pubblica ha poca incidenza per agevolare lo sviluppo economico, in particolare aumentare l'offerta di lavoro sul territorio, ma noi abbiamo provato a farlo lo stesso e ricordo anche come primo esempio, anche nell'ultimo consiglio comunale abbiamo approvato tutti insieme quella modifica riguardante gli incentivi da riconoscere alle aziende che smaltiscono i rifiuti speciali in proprio, aumentando le classi e aumentando appunto queste percentuali, ma soprattutto abbiamo in questi due anni, era obiettivo appunto da mandato, redigere una variante urbanistica semplificata che all'interno, tra le altre cose, anch'essa tendeva un po' una mano alle aziende locali, perché permetteva la riconversione di capannoni sfitti e immobili sfitti da fondo con destinazione d'uso aziendale a commerciale. Questa, ricordo a tutti, è stata al momento congelata dal fatto che è entrato in vigore, come ne abbiamo parlato anche nello scorso consiglio comunale, della nuova cartografia relativa al rischio idraulico, il famoso PGRA, ma lo ritroviamo questa scelta e questa voglia comunque di non far arenare, diciamo, tutto il lavoro svolto da questa amministrazione anche proprio all'interno di questo bilancio previsionale, con la voce al capitolo relativo a questi 60.000 euro di studi tecnici che sono una parte riconosciuti per svolgere approfondimenti in merito allo stesso PGRA e alla sua cartografia relativa ai battenti e alcuni rilievi del muretto famoso della Bure, come dicevamo alla scorsa seduta del Consiglio, ma anche al cambio della stessa variante da semplificata a generale proprio per adempienza dal momento che è entrata in vigore la nuova cartografia. Altro spunto che mi ha offerto il consigliere Guercini è quello di quando, tra virgolette, passatemi la parola, si accusa questa amministrazione di prendersi il merito che non ha di progetti redatti e portati avanti dalla precedente amministrazione. Non ci vedo nulla di male, anzi credo sia un pregio, un segno di continuità anche all'interno del nostro partito, quello di con la precedente amministrazione decidere un particolare intervento, e credo sia altrettanto importante trovare fondi stanziati annualmente a bilancio per far sì che questi si realizzino. Ultimo e chiudo un po' la critica mossa sulla storia della biblioteca. Di cosa stiamo parlando? Qui si è imputata a questa amministrazione la mancanza di visione a lungo termine. Io credo sia tutt'altro, completamente il contrario, perché ricordo che dal momento della comunicazione della provincia di lasciare i locali del Capitini ad oggi è passato pressoché un anno, e in quest'anno appunto sono già state individuate due concrete ipotesi per il sito della nuova biblioteca, che sarà un immobile da regalare a tutti i cittadini aglianesi e quindi una spesa ingente per questa amministrazione, una scelta da riflettere bene, e proprio per questo appunto si diceva che una delle scelte è proprio la realizzazione del secondo piano delle scuole medie. Ricordo che ad oggi non c'è ancora il piano terra, e che però anche qui, se la scelta che appare nostra, come abbiamo avuto occasione di parlarne in commissione, è la più congrua, anche perché quell'immobile sarà dotato anche di un auditorium annesso che potrebbe essere collegato anche alla fruibilità della biblioteca stessa. Anche questa opzione merita un'ulteriore tempistica, perché bisogna aspettare la nuova regolamentazione relativa sempre al famosissimo e ben amato PGRA, che dovrà fare la Regione entro i 180 giorni dall'approvazione, quindi si va in scadenza a giugno, relativa alla variazione della legge regionale 53R e della 21-2012. Quindi credo che la visione a lungo termine c'è stata, e sta proprio qui, quella di cogliere l'opportunità migliore per tutti i cittadini aglianesi, che a parer nostro anche in termini di spesa è sicuramente quella della realizzazione del secondo piano alle Sestini. E quindi questa tempistica ce la dobbiamo prendere, appunto, per non scartare a priori la migliore opzione, secondo noi, che è proprio quella delle Sestini.
Ringrazio il consigliere Manetti. Si è prenotato a intervenire il consigliere Volterrani, prego.
Sì, volevo riprendere un attimo quanto detto adesso dal consigliere capogruppo del PD. Allora, prendo un esempio che oltretutto a voi è caro, perché la giunta è dello stesso colore della nostra, per cui c'è un senso di continuità. Allora, non credo che un comune inteso come giunta non possa influenzare positivamente o negativamente sull'andamento dell'economia del territorio. Prendo ad esempio il comune limitrofo ad Agliana, che è Montemurlo, con delle scelte, con delle attività probabilmente a lungo respiro, ma che stanno dando dei risultati. Montemurlo è il paese della Piana, che ha vissuto, così come Agliana e così come tutte le altre, come gli altri comuni della zona, ha risentito della crisi, e specialmente in alcuni settori molto presenti sul territorio. Il territorio montemurlese invece sta ripartendo e grazie a delle scelte probabilmente oculate, alle quali insomma, vanno riconosciute i meriti, stanno rilanciando il territorio montemurlese. Su Agliana io avrei preferito, e questo sarà uno dei motivi per cui voterò no al preventivo di bilancio, non ci sono state, quindi abbiamo fatto sicuramente un'attività da buon padre di famiglia tentando di risparmiare di qua e di là, però questo non ci daranno nei prossimi anni la possibilità di rifar decollare nuovamente Agliana come centro sia industriale, manifatturiero e commerciale. E questo è un cane che si morde la coda, perché poi alla fine, impoverendo il territorio, chiaramente avremo sempre bassi getti di tasse e anche di rientri da costruzione, trasformazione di case, di abitazioni e quant'altro. Quindi credo che in questo caso, forse magari è un problema che sento in maniera particolare, però credo che il nostro comune debba fare un maggior sforzo a lungo tempo, che probabilmente non porta dei risultati immediati e quindi una visibilità tipo come diceva il Guercini dell'inaugurazione delle rotonde o meno, ma che però porti nel tempo Agliana a ritornare a quello che era una volta. Se non riusciamo a ricoinvolgere imprenditori, artigiani, commercianti sul nostro territorio, perderemo posti di lavoro, perderemo gettiti finanziari al comune. E questo porterà sicuramente un imbarbarimento, quindi sì, è vero, ci avremo una bella biblioteca, però poi ci si farà ben poco. Quindi credo che un comune ha una serie di strumenti necessari ed importanti se attuati nel modo migliore per tentare di far ripartire l'economia sulla nostra città, sul nostro territorio. Se non facciamo questo, Agliana è destinata a divenire al più presto un dormitorio. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani, ci sono altri interventi sulla discussione. Consigliere Bartoli, prego.
Inizio con qualcosa che mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, visto che prima di uscire stasera mi sono fatto giusto le fotocopie dei pagamenti della tassa Tari 2015-2016 e vedo con piacere che quanto ha affermato il sindaco è vero, sì, c'è stato l'aumento. Aumento per la mia famiglia che si aggira intorno ai 45 euro, questo moltiplicato per tutte le famiglie di Agliana. Questo per coprire questo aumento, così come ci è stato detto in commissione, per coprire il fondo di crediti dubbia esigibilità. Rimango un po' su chi va là, perché poi leggo nella relazione dei revisori che Tari, l'ente ha previsto nel bilancio 2016 la somma di 3.641.000 con aumento di un euro rispetto al 2015. Per la tassa sui rifiuti, la tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento di esercizio del servizio rifiuti. Ora, io da quanto ho capito in questo trafiletto leggo che la Tari deve coprire le spese e non deve coprire i crediti del fondo di dubbia esigibilità. Questo magari se qualcuno me lo può spiegare meglio. Un'altra cosa, il sindaco ha affermato che sì, è vero, l'aumento non lo noteremo perché tanto non pagheremo un'altra tassa. È un po' come se andiamo sull'autostrada e ci dicano vi rincariamo il biglietto dell'autostrada perché tanto il costo della benzina è diminuito, cioè è una presa per i fondelli. Quindi non mi sembra proprio un argomento per giustificare l'aumento di una tassa, cioè ci togliete una tassa e ce la mettete di là. Andiamo avanti, le opere, gli investimenti che avete previsto, sì, ci sono tante cose che
approvo, nel senso le manutenzioni vanno fatte bene, e soprattutto bisogna vigilare bene su chi fa le manutenzioni e chi fa le opere, che vengono fatte a dovere. Vigilare che gli appalti vengano sviluppati e svolti in maniera corretta, puntuale. Vedo con piacere che basta che passi il Giro d'Italia una volta e le rotonde sono ripulite, le strisce pedonali sono rifatte, speriamo che passi più spesso il Giro d'Italia da Agliana. Però, nota amara, non vedo le piste ciclabili, come ha affermato il consigliere Guercini, negli investimenti non ci sono. C'erano però, c'erano, perché a partire dal 2013-2012 ho trovato traccia di una famosa pista ciclabile che si è perdurata negli anni fino ad arrivare al 2015. Nel 2015 quest'opera è sparita. Probabilmente c'erano altre opere più importanti, comunque quest'anno è sparita questa pista ciclabile dalle opere previste. Ora, la biblioteca, anche questa è una priorità, però non troviamo questo investimento, mi sembra che sia già compreso nell'ampliamento della scuola Sestini, perché se consideriamo che a quello che vedo dalle varie entrate il finanziamento è di 1,5 milioni, qui trovo le spese per 1,493 milioni, mentre il bando è, se non ho calcolato male, le spese da affrontare per il bando della costruzione ammontano a 1,170 milioni euro, magari se potete correggermi se ho sbagliato a fare i conti, perché c'è stato un bel ribasso d'asta pari al 28% di 1,300 milioni euro che era previsto. Quindi la biblioteca penso che rientri quasi per l'intero in quello sconto, in quel ribasso a base d'asta. Ora, sempre se non sbaglio, avanzerebbe circa 300 milioni euro, magari se potete correggermi, grazie.
Grazie consigliere Bartoli, ci sono altri interventi per la discussione? Dichiaro chiusa la discussione e si inizia con le dichiarazioni di voto. Se il sindaco mi chiede allora a conclusione degli interventi.
Sì, visto che sono state fatte diverse domande, cercherò di essere telegrafico e di rispondere in maniera puntuale. Allora, per quanto riguarda Porta Aperta, ovviamente c'è la disponibilità dell'amministrazione a dare il patrocinio qualora venga chiesto, ovviamente. E è stato scelto di offrire un contributo tramite servizio e quindi l'erogazione del service e del pagamento della SIAE invece del contributo monetario. Per quanto riguarda invece la questione relativa alla biblioteca, ci dobbiamo ricordare che la biblioteca di Agliana è stata per 19 anni incomodata d'uso gratuito in un locale della provincia. Ora, io non voglio assolutamente commentare le scelte del passato, perché ovviamente ognuno fa le proprie considerazioni. Noi però ci siamo trovati praticamente a marzo a ricevere questa comunicazione ed essendo locali della provincia era nel diritto della provincia di riprenderseli, a fronte del fatto che loro, avendo un numero più alto di iscritti, non avevano una sede dove collocare questi studenti e quindi noi per forza di cose siamo dovuti uscire. Nel momento in cui abbiamo ricevuto la comunicazione, questo è già stato spiegato diverse volte, ma lo ripeto, c'è stata la calamità del 5 marzo che ovviamente ha distolto tutte le nostre attenzioni e le nostre energie su il ripristino della situazione di normalità sul nostro territorio. Nel momento in cui ci siamo messi a lavorare, praticamente in due mesi abbiamo trovato una soluzione alternativa alla biblioteca, sicuramente una soluzione perfettibile, non è magari l'ottimale, però abbiamo visto che il servizio va avanti regolarmente, senza particolari problemi, e il numero di prestiti non è nemmeno sceso nel frattempo. Ovviamente c'è l'impegno a trovare una sistemazione migliorativa non solo rispetto alla situazione attuale, ma anche alla situazione precedente dei locali della provincia, e il fatto che abbiamo stanziato quei 350.000 euro nella dimostrazione effettiva. Per quanto riguarda il lavoro, prima si è detto: ma cosa si è fatto, cosa non si è fatto? Allora, c'è un dato evidente ed incontrovertibile: aumenta il gettito IRPEF, nonostante il fatto che non abbiamo aumentato l'aliquota, e quindi questo significa che c'è più lavoro, che c'è sicuramente ripresa. Questa amministrazione si è sempre confrontata, e io in prima persona mi sono sempre confrontato direttamente con gli imprenditori, con chi voleva portare un'azienda su questo territorio, e credete, non è poco, perché chi viene su questo territorio, come in altri, non cerca, a mio avviso, contributi, sgravi fiscali o cose del genere, cerca la sicurezza e la velocità nelle risposte, e di avere qualcuno di fronte, di credibile, con cui relazionarsi. E quindi questa è la cosa fondamentale. Quando si parla di Monte Murlo, è verissimo quello che ha detto il consigliere Volterrani, io apprezzo molto anche l'operato del collega Lorenzini, c'è da evidenziare anche il fatto che loro hanno una zona industriale che è grande quasi quanto Agliana, per cui anche una disponibilità di capannoni enorme, hanno una popolazione che è di circa 1000 abitanti superiore alla nostra, e un bilancio di 11 milioni di euro superiore al nostro, proprio perché in virtù di questa grande potenzialità anche dal punto di vista dei capannoni, hanno anche un gettito IMU veramente elevato. Poi per quanto riguarda quello che ha detto Bartoli, le dico subito che lei avrà una diminuzione, come ho detto precedentemente, che va dai 124 euro ai 350, al netto di quell'aumento dei 45 euro, per cui non sarà, come dire, pari e patta, comunque sì, avrà un guadagno netto.
Ringrazio il sindaco, ha chiesto di intervenire l'assessore Nolini, prego.
Sì, giusto per un chiarimento, per quanto riguarda il finanziamento della biblioteca. Questi 150.000 euro, come era già stato anche spiegato nella commissione bilancio e anche in una precedente avevamo fatto, vanno a sommarsi alla cifra ottenuta dal ribasso operato sulla gara, sull'asta, diciamo, con cui è stata poi finanziata la costruzione della scuola media. Cioè non servono 350.000 euro per costruire il primo piano, il piano superiore, ne servono di più, servono quelli ottenuti al ribasso più 350.000 euro.
Terminata la discussione, iniziamo con le dichiarazioni di voto. Signore Guercini, prego.
No, vabbè, per quanto riguarda, l'avevo posta come domanda, e mi auguro veramente che sia la commissione mensa venga realizzata nei tempi in cui ha detto l'assessore. Aspettiamo che ci sia il servizio e tutto, e ci si augura, l'intervento era più a un punto di augurio che venisse fatta, anche se c'era la nota negativa, perché secondo noi perde un po' di importanza. Sì, sapevamo delle barriere architettoniche del censimento, me l'ho spiegato male, cioè per me era un'indicazione di priorità, cioè è stata fatta una priorità da parte dell'amministrazione, ma mi è stato detto di sì, nel senso che si è già previsto un piano di dire quest'anno faccio i punti, questi più critici, gli do un valore, il prossimo anno faccio quest'altri e poi faccio quell'altri. Per me il piano era questo, cioè non era solo il fatto di censire, che era già dentro nel piano del regolamento urbanistico, come ricordava l'assessore Fontana, ma era dire proprio in tre anni non so, ci sono 100 punti critici, io punto a 50, levarli, era questo che intendevo, mi sono spiegato sicuramente male. Per quanto riguarda le inaugurazioni, no, non è, io non ci vedo nulla di male, però tutte le volte quando ci sente dire abbiamo amministrato bene perché abbiamo fatto questo, secondo me sì, è vero, è lo stesso partito e c'è una continuità e va benissimo, è logica che sia, però è anche un po' di correttezza riconoscere il lavoro fatto dai colleghi passati, di dire sì, io sono qui a inaugurarlo grazie al lavoro di continuità del mio partito e grazie al lavoro della passata amministrazione dove altre persone si sono spese per realizzarlo. È una questione un po' forse di correttezza, di non prendersi meriti, io mi aspetterei forse anche questo nello stesso partito. Forse se erano due maggioranze diverse, sì, ci poteva stare anche il gioco di rubarti il riconoscimento, però all'interno secondo me è un po' brutto. E soprattutto di non utilizzarlo, come dirò, noi le cose le facciamo, ma in realtà è tutto un'eredità, vedremo più avanti quello che verrà fatto. Per quanto riguarda il lavoro, cioè non siamo stati noi a metterlo nel programma e a parlarne per un mese e era il punto carne del programma stesso. Lo sappiamo benissimo che gli strumenti sono pochi, gli strumenti sono quasi nulli da parte di un'amministrazione comunale, però allora questo qui evitiamo di fare un po' di demagogia. Si sapeva che si poteva fare poco, in 2 anni non è stato fatto nulla, quindi nel senso forse era meglio concentrarsi nel programma su altri punti e realizzarli, perché quello sarà un punto che nei 5 anni ho paura che non sarà in qualche maniera completato, e se ci sarà veramente, questo lo spero, che ci sia una ripresa, ci sia un aumento del lavoro, una riduzione della disoccupazione, quindi anche un aumento delle entrate, come diceva il sindaco del gettito IPEF, è per una, sì, ma per una condizione, non è merito del comune di Agliana che aumenta. Appena penso io, certo, dimostrami qual è, per quale azioni, sì, dimostrami, però Presidente, io le chiedo una questione di correttezza, come riprendermi, sì, ma mi sta interrompendo, mentre noi quando ci si, qualcosa ci scappa, no, e non è una questione di omogeneità di giudizio, poi faccio come vuole lei, vi ricordo che il Presidente del Consiglio Comunale e qualche volta forse se lo scorda e pensa di essere ancora un consigliere nel senso del PD, qui fa il Presidente del Consiglio Comunale, quindi è presente di tutti noi, le regole sono le stesse per tutti, quindi le chiedo di rispettarle gentilmente, quindi se lei mi dimostra, il signor Sindaco, che mi dica le azioni che ha fatto questa amministrazione e quale gettito e quale percentuale ha portato in aumento il gettito IPEF, io le approderò le mani e le dirò complimenti. L'aumento del gettito IPEF è un dato, va benissimo, ma è un dato che è relativo a condizioni generali a livello nazionale che non... ma infatti secondo me sono... Ma anche secondo me, però l'ha detto e io lo dico, che secondo me questa amministrazione, perché si parla di questa, non ha fatto niente in questo ambito, nonostante si fosse detto che l'avrebbero fatto e tutto. Per quanto riguarda le storie della biblioteca, basta, nel senso abbiamo capito benissimo, secondo noi da febbraio a luglio, l'anno scorso abbiamo perso una grande occasione, cioè la vedete in maniera diversa, ma secondo me per 6 mesi vi siete girati i pollici e lo dimostrano i fatti. E quindi noi ribadiamo il voto di questo bilancio che è un voto negativo. Grazie.
Grazie consigliere Greccini, non si preoccupi del lavoro e del ruolo che devo svolgere io, se ha da fare delle dimostrazioni scriva a chi di competenza, come diceva il consigliere Ciottoli, al prefetto, eccetera, e poi vedremo. Sì, ma infatti io cerco di essere corretto e avere terzietà, perché al sindaco, se ha notato, per favore Guercini, consigliere Volterani vuole intervenire per la dichiarazione di voto, prego.
Piccola precisazione su quanto prima, mi dispiace di aver interrotto, ma mi sembrava, il gettito dell'IRPEF è dato dai residenti che vivono sul territorio, cioè, se io vivo a Agliana ma lavoro a Roma, il gettito IPEF fa riferimento a Roma, ma io sempre fa riferimento a Agliana, ma io poi non lavoro chiaramente ad Agliana, quindi è un dato che non ci dà un'identificazione dell'andamento economico della nostra città, ma dà al massimo un'indicazione generale. Le indicazioni generali non sono così rose come il sindaco Unina ci ha raccontato, però riparto invece al principio del bilancio. chiaramente il mio voto sarà negativo, in quanto le voci di spesa e quanto avrei mosso economicamente per far ripartire il settore industriale, artigianale e commerciale italiana per ridare ossigeno alla città è diverso e quindi non è in linea con quello che sono le mie aspettative politiche. Grazie.
Grazie consigliere Polterrani. Consigliere Bartoli, dichiarazione di voto, prego.
Stasera mi avete dato motivo in più per votare contrari a questo bilancio. Uno, perché non mi potete venire a raccontare che risparmio comunque. No, non risparmio comunque, mi aumentate una tassa, l'altra è stata eliminata. Questo è un mero aumento di tasse, fate come volete, giustificatela come volete, questo è un aumento. Altro, per quanto riguarda il bilancio e gli investimenti, torniamo all'ampliamento Sestini, io trovo scritto 1.493.584,48 per coprire l'ampliamento della scuola media Sestini, poi trovo altri 350.000 euro per la biblioteca e quelli saranno per la biblioteca, anche se c'è scritto di non ampliamento biblioteca o nuova costruzione, c'è scritto manutenzione straordinaria. Comunque, mettiamo pure che siano per la biblioteca, per la costruzione, magari chiarite bene quali sono i capitoli di spesa e la descrizione del capitolo di spesa. Detto questo, altre operazioni virtuose per questo bilancio non ne abbiamo viste, abbiamo visto solo opere essenziali per una cittadina comagliana, non abbiamo visto slanci verso un'apertura per attirare imprese e lavoro su Agliana, abbiamo visto solo un mantenimento di una situazione che ormai si protrae da anni e per questo noi non riteniamo assolutamente consono al nostro modo di vedere la politica questo bilancio. Il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Manetti per la dichiarazione di voto.
Sì, il voto del mio gruppo è favorevole, mi rifaccio principalmente alle voci di spesa che sono state un po' l'argomento di tutta quanta la discussione, ne condividiamo appieno e condividiamo appunto le indicazioni e gli ambiti per cui saranno investiti i soldi a fondo capitale, in particolar modo, come si diceva prima, per quanto riguarda la realizzazione della biblioteca, ma anche il rifacimento di alcune strade sul territorio, perché obiettivamente dopo una ricognizione, insomma, ce ne rendiamo tutti conto che molte strade hanno la necessità di un intervento più breve possibile, sempre comunque non accavallandosi previa ricognizione anche con le aziende che operano, che hanno reti interrate, non accavallandosi appunto con i loro lavori per evitare appunto di eseguire un lavoro per poi vederselo smantellato dopo pochi mesi o settimane. Quindi verrà fatto questo lavoro come ci è stato spiegato in commissione, poi magari su questo, sulle scelte delle strade contemplate in quei 220.000 euro ci riaggiorneremo tutti insieme in commissione. Come ritengo giusto anche il ripristino dei luoghi al Maggese, perché lì c'è una convenzione in essere ma sospesa perché non sono agibili e ci sembra più che doveroso ripristinare quanto prima quei luoghi. E non ultimo ribadisco, quei 60.000 euro di spese tecniche sembrano tanti, però siamo convinti che siano doverosi sia per quanto riguarda gli aggiornamenti ulteriori relativi alla cartografia nuova del PGRA, sia per tentare di sbloccare la variante urbanistica. Ho concluso, ribadisco il voto favorevole del mio gruppo.
Grazie al consigliere Manetti. Quindi, terminate le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento. Proposta numero 4. Bilancio di previsione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Approvazione. Invito i consiglieri comunali per alzata di mano. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Nessuno astenuto. Quindi, il consiglio comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 10, contrari 5. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Sempre per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari 5. Passiamo all'ultima proposta dell'ordine del giorno, proposta numero 5. Tesoreria comunale, appalto del servizio per il periodo 1/7/2016-31/12/2020. Approvazione, criteri di aggiudicazione e schema di convenzione. Invito l'assessore Bonigni a illustrare il provvedimento. Grazie.
Lo scorso 31 dicembre è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale ed è stata perciò effettuata una proroga in attesa dell'arrivo di una nuova convenzione con il conseguente passaggio di consegne. Come ricorderete, lo scorso ottobre il Consiglio Comunale approvò con propria deliberazione i criteri di aggiudicazione e lo schema di convenzione per l'appalto del servizio di tesoreria. La responsabile del servizio, nei giorni successivi, a quel Consiglio Comunale, ha provveduto ad espletare la procedura tramite la pubblicazione di un bando, che però è andato deserto. Occorre pertanto indire una nuova gara per affidare il servizio per il periodo dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2020 ed approvare quindi i nuovi criteri per l'aggiudicazione e il nuovo schema di convenzione. Le novità rispetto ai criteri approvati ad ottobre non sono in realtà molte, sinteticamente possono essere raggruppate in tre principali. Viene introdotto il criterio del corrispettivo economico al tesoriere, cosa mai prevista storicamente nel nostro comune. Questo anche perché nelle gare espletate negli ultimi anni nei comuni limitrofi sono andate in questa direzione. Nel nostro caso tale corrispettivo equivale al massimo a 8.000 euro per l'opzione senza il mandato informatico e al massimo a 5.000 euro per quando invece sarà attivato il mandato informatico. Vi aggiorno, una cosa in più rispetto a quello che avevamo detto in commissione, che a partire dal 31 maggio inizierà in parallelo il mandato informatico rispetto a quello cartaceo, quindi inizieranno queste due procedure a andare in parallelo. Il punteggio quindi per questo nuovo criterio che viene introdotto si recupera modificando alcuni punteggi assegnati ad altri criteri e abolendone altri. Viene infatti tolto il criterio per l'offerta di un tasso sui mutui passivi per le spese di investimento da parte del tesoriere e viene cancellato il punteggio per la valuta di accredito sui conti correnti dei beneficiari per il quale sostanzialmente meno tempo impiegava il tesoriere per l'accredito più punti prendeva, ma questo è stato tolto perché comunque le banche sono di norma obbligate ad effettuare l'accredito in un lasso di tempo molto breve. Per il resto i criteri restano relativamente quelli di ottobre, cioè era stato approvato a ottobre, e quindi lo schema di convenzione cambia facendo suoi questi criteri e vengano poi cambiati nel bando.
Ringrazio l'assessore Noligni. Iniziamo la discussione, invito i consiglieri a intervenire. E ora bisogna terminare. Consigliere Bartoli, prego.
Brevissimo. No, solo che questa potrebbe essere un'opportunità per rendere più appetibile questo bando, magari unificando il servizio per i comuni e in vista anche di una eventuale fusione dei servizi e delle amministrazioni, rendere appetibile questo bando in modo che invece di coprire un bacino di 17.000 persone ne possa coprire altrettanti, unendo magari il servizio di tesoreria per altri comuni. Non riteniamo appetibile messo in questa misura, però se coprisse una bella fetta di popolazione, è chiaro che un istituto bancario di credito può magari sbilanciarsi e venire incontro all'amministrazione.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliera Salaris, prego.
No, nessun conflitto. Non credo che, insomma, poi tutto è possibile, però non ho notizia che la banca nella quale lavoro, insomma, abbia intenzione di partecipare al bando. Poi non è un lavoro che svolgo io effettivamente, non sono ben lontana dal settore in cui si prendono queste decisioni, quindi no, assolutamente non c'è conflitto di interessi. No, la finalità di queste variazioni che sono state apportate al bando è chiaro che è nel ricercare un'adesione, perché voglio dire il bando precedente è andato deserto, quindi noi non è che possiamo stare senza il servizio di tesoreria, perché deve essere attribuito per forza, il comune ne ha bisogno perché non può farne a meno. E quindi a questo punto, dopo che la prima volta il bando è andato deserto, è chiaro che dobbiamo fare degli ulteriori aggiustamenti. Ci sembrava di aver già lavorato, insomma, di essere già andati incontro al mercato, tra virgolette, la volta precedente, però è chiaro che il fatto che nessuno abbia partecipato vuol dire che il bando non è appetibile. E quindi abbiamo cercato di apportare quelle variazioni che ritenevamo ancora, diciamo, utili per il comune, che fossero, che trovassero il giusto equilibrio tra quello che è l'utilità per il comune e quello che poteva essere l'incoraggiamento alla partecipazione. A questo fine sono stati verificati anche i bandi di altri comuni e sono stati appunto fatti degli interventi rispetto alla volta precedente. E gli interventi più grossi sono derivati dal fatto che abbiamo, prima di tutto, abbiamo dovuto inserire il discorso del mandato elettronico, proprio in ottica di rendere il bando più appetibile, perché un mandato elettronico facilita lo scambio di informazioni tra la banca, tra il tesoriere e il comune, e quindi è chiaro che snellisce di molto, no, l'operatività, e questo, insomma, per uno che deve partecipare a un bando è determinante avere il mandato elettronico. Quindi, visto che eravamo vicini alla sua utilizzazione, è stato inserito all'interno del bando. La differenza più grossa naturalmente è rappresentata dal fatto che precedentemente era il tesoriere che dava alla banca un contributo per poter effettuare il servizio di tesoreria, mentre oggi è il comune che deve mettere nel bando un corrispettivo da dare al tesoriere. Questa è la differenza principale, diciamo, tra i due bandi. Poi è chiaro che sono state aggiustate anche non esiste più, no, il costo zero, per cui sono state inserite anche delle piccole commissioni sui vari servizi, e naturalmente con punteggi diversificati a seconda dell'importo delle commissioni che verrà poi proposto. Io non credo però che pur essendo d'accordo con il discorso dell'unione dei servizi tra i vari comuni per raggiungere, insomma, per utilizzare al meglio tutte le risorse, sia umane che gestionali, ecco, in questo caso non sono completamente convinta che un bando allargato sortirebbe degli effetti migliori rispetto a chi deve partecipare, perché guardate che il discorso di dover inserire il corrispettivo va bene, non è dovuto, non è derivante dalla grandezza del comune. Prima, tanto tempo fa era così, perché tanto tempo fa, diciamo, fino a qualche tempo fa, tutti gli affidamenti avvenivano in forma gratuita o con un corrispettivo da parte dell'ente affidante, perché cosa succedeva? Il tesoriere aveva dei vantaggi che erano non solo di carattere strettamente economico, ma aveva dei vantaggi anche, per esempio, in termini di apertura di conti, in termini di depositi, che gli permettevano di compensare gli oneri derivanti dall'assunzione del servizio. Ma la riforma che c'è stata del sistema di tesoreria, va bene, quella del 2012, che ha portato alla riduzione della liquidità presente nella tesoreria comunale, accentrandola, va bene, e anche non in secondo piano le difficoltà che hanno gli enti locali, hanno determinato una situazione completamente diversa. E attualmente è difficoltoso sia per i comuni piccoli che per i comuni grandi individuare un tesoriere che svolga gratuitamente il servizio. Anzi, è anche difficoltoso spesso individuare un tesoriere, come lo dimostrano i tanti bandi che vanno deserti. Per cui, ecco, gli aggiustamenti che sono stati fatti all'interno del bando tendono a favorire la partecipazione, la più ampia partecipazione, anche perché se si dovesse andare, cioè, a trattativa privata, poi le cose, è chiaro, no, che si complicano di più, perché con un bando pubblico ci sono dei parametri che sono all'interno, la convenzione sarà fatta sui parametri che sono all'interno del bando. Se continua ad andare deserto e magari si deve poi ricorrere alla trattativa privata, diciamo, ci sono tante incognite che non si possono poi prevedere.
Grazie consigliera Salaris. Si è prenotato il consigliere Volterrani, prego.
Sì, no, concordo con quanto espresso dalla consigliera Salaris, nel senso le banche non trovano assolutamente appetibile l'attività di questo genere, anzi io penso, credo e spero che le aggiunte che sono state inserite in questo nuovo bando possano in qualche modo far sì che le banche in qualche modo, anche magari quelle in difficoltà, ci vengano incontro. Non dobbiamo però dimenticare che invece sarà possibile e ci troveremo anche nella condizione di dover fare anche un'operazione al rialzo, cioè è possibile, speriamo di no, ma anche dover rialzare qualche quota sul bando perché c'è il rischio che vada nuovamente deserta. E riuscire a passare attraverso il bando invece che alla trattazione privata, questo ci porterebbe chiaramente dei vantaggi e quindi dobbiamo ipotizzare che a breve di ricambiarlo, speriamo di no, però magari ci sarà il caso che tra un mesetto ci rivediamo un'altra volta e rivediamo di rialzarlo nuovamente tentando di trovare qualche istituto che si prenda carico della nostra tesoreria. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Volterrani. Altri interventi per la discussione, se no si passa alle dichiarazioni di voto. Bene, dichiaro conclusa la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Volterrani, prego.
No, proprio in base a quanto espresso precedentemente, quindi il mio voto è positivo. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Volterrani. Altra dichiarazione di voto? Quale direzione di voto? Bartoli, prego.
Sì. È una situazione che non ci è molto chiara e riteniamo che vada rivista un pochino anche a livello nazionale questa normativa, magari obbligando gli istituti bancari in qualche maniera a venire incontro alle amministrazioni pubbliche. Per questo noi ci asteniamo.
Consigliere Guercini, prego.
Come per lo scorso bando, anche il nostro gruppo si astiene e spera che veramente questo non vada a deserto e di avere il prima possibile tesoriere. Grazie.
La dichiarazione di voto fa consigliera Salaris, prego.
Voto favorevole.
Pongo in votazione il provvedimento numero 5 dell'ordine del giorno. Tesoreria comunale, appalto del servizio per il periodo 1/7/2016-31/12/2020. Approvazione, criteri di aggiudicazione e schema di convenzione. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il consiglio comunale approva a maggioranza. 11 voti favorevoli e 4 astenuti. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Sempre per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il procedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza con voti favorevoli 11, astenuti 4. Sono le ore 0:19. Dichiaro chiusa la seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 19 maggio. Buonanotte a tutti.